Consigliere Faccioni è indisciplinato. Allora, possiamo partire 5 minuti, 7 minuti di ritardo, sono le 19:37. Buonasera, benvenuti a questa riunione del Consiglio di Circoscrizione. Abbiamo a verbalizzare il dottor Stradoni, per un anno dovremo ancora sopportarlo, ma poi vedremo cosa succederà. Allora, il dottor Stradoni gentilmente provvede a fare l'appello. Prego, dottor Stradoni.
Allora, consigliera Milani è dimissionaria, per cui dovremmo essere in 14. Avanzi. Brunelli. Talai.
Presente.
Faccioni. Grassi.
Assente.
Mazzuccato. Presente. Messetti. Presente. Napolitano. Presente. Rappo.
Presente.
Sartori. Presente. Stringa. Presente. Stringa. Sì, scusate. Tessari. Presente. Trombini. Presente. Zanotto.
Presente.
Per cui siamo in 13.
Quindi, constatato il numero legale, possiamo iniziare la seduta con la nomina degli scrutatori. Possiamo nominare Mazzuccato, Zanotto e Faccioni. Grazie. Allora, procedo con le comunicazioni del Presidente, un po' di aggiornamenti e cose varie che è meglio che sappiate tutti. Allora, avete visto che c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo il piacere di ospitare alcune opere di un artista, Sergio Zandonella Golin, che ci ha prestato alcuni delle sue produzioni. Questo è anche qualcosa che ci serve per rimarcare il fatto che questa è la sede della prima circoscrizione. In apertura, dato che il segretario ha nominato la consigliera Milani, che è in è dimissionaria, la consigliera Milani mi ha mandato un messaggio, vediamo se lo ritrovo, l'ho letto prima e adesso non lo trovo più, eccolo qua, questo è indirizzato a tutti: cari, oggi avrei voluto esserci per salutarvi di persona, ma non riesco, ahimè. Un caro saluto a tutte e a tutti e buon lavoro. Ringraziamo la consigliera Milani, che comunque ha dovuto lasciare per incompatibilità con la sua nuova vita professionale. Cercherò di essere molto veloce. Allora, abbiamo avuto un incontro sulla questione FEVOS, giunta, capigruppo e il sottoscritto. Ho illustrato tutte le perplessità che abbiamo, e almeno la maggioranza di noi ha, su questo ventilato spostamento del FEVOS, ma non solo la FEVOS, ma anche gli occupanti degli appartamenti protetti del CAI e di altre associazioni che hanno sede nella ex caserma Principe Eugenio. E sostanzialmente la Fondazione Cari Verona è andata avanti senza chiedere e confrontarsi in modo corretto, ma perché loro hanno deciso, hanno presentato un progetto di contribuzione dei fondi PNRR per trasformare la struttura in uno studentato. Fatto presente comunque che la trasformazione anche di questo stabile in studentato, considerato che in via Campofiore e in via Cantarane stanno per essere trasformati due stabili con un complessivo di oltre 200 posti letto, che Alto San Nazaro, l'edificio ex ATER che ha ristrutturato Walter Mion, è costituito da 22 appartamenti ammobiliati con 2 o 4 posti letto, quindi siamo a circa altri 60, c'è un complessivo di quasi 300 posti letto disponibili che verranno messi a disposizione dell'ESU o comunque direttamente agli studenti. 300 più questi che andrebbero a essere ricavati nella ex caserma Principe Eugenio diventerebbero oltre 400. Quello che è stata l'offerta per gli studentati forse comincia a essere ridondante nel senso di concentrazione in un unico quartiere. Forse era il caso di prevedere qualcosa di diverso. E in più ho sottolineato che il nostro quarto centro per anziani di Via Libera è stato chiuso 5 anni fa su richiesta della Cari Verona, che ha voluto di ritorno lo stabile, dove era allocata il centro per anziani, prima per anziani, poi centro di comunità Carega, e che da allora il centro è assolutamente vuoto. Comunque, la situazione, io ho fatto tutto quello che potevo fare, ho incontrato anche il Vescovo, assieme al consigliere Avanzi siamo andati in curia, ho messo di mezzo il vicario del centro storico Don Maurizio Viviani, Monsignor Maurizio Viviani, che gentilmente si è prestato, ha capito tutte le problematiche, comunque la faccenda è praticamente avviata sullo spostamento della FEVOS alle ex scuole Vincenti, che sono 250 metri più avanti, però sono fuori dalle mura, c'è una strada in salita, per gli anziani non è proprio agevole, e un attraversamento non facile. E lo stabile deve essere notevolmente ristrutturato per adattarlo alle esigenze della FEVOS. Il tutto a spese della Sembra, Fondazione Cari Verona. Le opere di Zandonella ve l'ho detto.
Scusi Presidente, allora la FEVOS e l'associazione, come si chiama?
Il CAI non è definito e gli appartamenti occupati dai soggetti fragili, che sappiamo sono 34 persone, non è ancora definito, sembra che ci sia uno stabile ICIS in via Carso, anche lì io ho fatto le mie rimostranze perché...
Telefono rosa anche, mi pare.
Prego?
C'è anche il telefono rosa lì.
Sì, ma telefono rosa può venire anche qui, può andare, no, non è un problema di socialità, il telefono rosa lo chiamiamo, ecco. Mentre gli anziani che sono lì hanno una vita sociale, una vita di relazioni, escono, hanno il mercato, hanno il bar, hanno tante cose, il negozio di Elena Brunelli, eccetera. Vabbè, comunque, collegato al discorso delle opere di Zandonella c'è il discorso della sede della circoscrizione. Allora, incombenti le Olimpiadi invernali del 2026, Milano-Cortina. Siccome questo stabile diventerà tutto sede del comitato, una sede logistica di appoggio, e verrà anche in parte ristrutturato e adattato alle loro esigenze, noi dovremo sgomberare presumibilmente nel mese di settembre. Il dottor Stradoni ha già fatto presente all'economato che c'è questa possibilità ormai pressoché definita di trasloco, soprattutto perché, se come sembra ci saranno le elezioni regionali in ottobre, l'economato avrà un carico di lavoro già di per sé piuttosto pesante. E le opere del nostro amico Zandonella servono anche per rimarcare che questa è la sede della circoscrizione e non è un luogo di transito. Aggiungo alcune altre cosette. Portoncino di Porta Vescovo, finalmente dopo una caccia durata 4 anni, iniziata dal mio predecessore Giuliano Chipinti, abbiamo recuperato l'edilizia monumentale ha provveduto a far reinstallare il portoncino di chiusura, tutte e due le ante, per il passaggio pedonale. Stiamo lavorando per chiuderlo di notte, in modo da non avere più ospiti pernottanti nella...
Domanda, avete recuperato quello esistente o l'avete...
È stato restaurato. Ma è stato trovato. Allora, era sparita un'anta, non si trovava più, poi è sparita pure la seconda, abbiamo scoperto che il falegname che aveva in carico e si è accorto dopo... E si vede chissà dove l'aveva messo, ha detto: ma no, io non posso restaurare un'anta senza avere quell'altra per avere le ante che combaciano, che hanno la stessa tonalità, eccetera. E quindi ha recuperato, ha messo su una serratura nuova, quindi possiamo procedere alla chiusura. Le chiavi le abbiamo fatte consegnare all'ufficio UNESCO, visto che hanno la sede lì vicino, e dovrebbe Sicuritalia provvedere all'apertura mattutina e alla chiusura serale, quindi di notte il transito sarà interdetto, ma sarà interdetto anche il pernotto a persone che sarebbe opportuno andassero invece in altri locali. Sapete, del parcheggio di via Terzian è stato un po' sistemato. Finito il carnevale, ma siccome i lavori di via 20 settembre, avrete avuto notizia, partono la settimana prossima, lunedì iniziano le installazioni dei cantieri, giovedì la strada via 20 settembre verrà chiusa al traffico e il transito dei mezzi del TPL verrà spostato su via Torbido, quindi verrà risistemata tutta la segnaletica orizzontale in via Torbido, perché verrà ricavata una corsia preferenziale per gli autobus, verranno sistemate le strade adiacenti, via San Vitale diventerà a doppio senso da subito, con via Trezza invertita di senso, più tutte le altre questioni collegate che avevamo già, erano già state comunicate. Poi mercoledì 19 marzo siete tutti invitati alle 17.30 alla sala Ater, dove la professoressa Anna Maria Molino farà una relazione sulla cosa vuol dire quel marchietto che stiamo usando, Città Sane, cosa si sta facendo, cosa vuol dire, soprattutto in funzione degli stili di vita. Io sono già stato a un appuntamento con la professoressa Molino e devo dire che è veramente nella sua parte quando spiega. E, alle 17.30 abbiamo anche coinvolto il centro di comunità d'Azeglio per avere un afflusso anche di persone interessate o interessabili. Comunque vi verrà mandato comunicazione. Poi abbiamo la questione del cinema, ma magari poi ne parla il consigliere Trombini, il cinema estivo che abbiamo allestito con un discreto successo lo scorso anno e anche l'anno precedente. Abbiamo poi che è nelle comunicazioni, ma in realtà lo porteremo in coda nelle varie. Avete ricevuto tutti la richiesta per l'evento Muralonga. Io ho preso contatto con l'avvocata Francesca Toffali dicendole perché non ci avete chiesto il patrocinio per un evento che, svolgendosi sulle mura della città, che sono il motivo per il quale Verona è stata definita, dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO, e lì mi ha detto, ma insomma, alla fine abbiamo convenuto, manda subito una richiesta, ha mandato una richiesta, diciamo, di tipo non formale, ma però sostanziale, dove chiede il patrocinio e anche un contributo. Quindi in coda ne parliamo, visto che comunque l'abbiamo inserita nell'ordine del giorno, altrimenti sarebbe stata dura con il nostro regolamento riuscire a portarlo avanti. Abbiamo una nuova impiegata amministrativa, la dottoressa Trinotti, mi stavo dimenticando, ma ce l'avevo segnato. La dottoressa Trinotti ci lascia, vista la sua laurea in beni artistici e culturali, e triennale, e adesso sta per conseguire la magistrale, ha chiesto di poter lavorare nel settore cultura, e penso che sia una persona affidabile, brava, e adesso anche qualificata nel modo migliore per quel tipo di incombenza. Al suo posto è arrivata Roberta Sanfilippo, una ragazza molto più giovane e volenterosa, che sta cercando di imparare per svolgere le mansioni. Sì. Raggio di Sole, sì, beh, su Raggio di Sole sapete che la situazione è precipitata, soprattutto per la presenza di persone poco raccomandabili, perché non si trattava solo di sbandati, non erano clochard, ma c'erano anche spacciatori, c'erano persone poco desiderabili. Comunque nel mese di marzo ci è stato assicurato che partono i lavori di ristrutturazione del giardino. Di conseguenza verrà finalmente riaffidata l'ambiente, quella che era la pizzeria, e la casetta che era del custode dovrebbe essere riassegnata per quel che riguarda appunto un presidio fisso. Abbiamo manifestato alcune perplessità sulle prospettive, vediamo se e come andrà avanti la questione.
Scusi Presidente, ma ci... Prego. Sarà un bando, cioè per il presidio ci sarà un bando?
Per l'assegnazione degli spazi, certo.
Sì, ecco, no?
Sì, sì, sì.
Ci saranno,
sì, sì,
le varie associazioni che concorrono, giusto?
Sì, sì.
Ah, grazie.
Quindi marzo iniziano i lavori
del giardino.
Del giardino. Poi sistemano anche la casetta del custode, la pizzeria e il parco giochi.
Il parco giochi è quello meno bisognoso, ma comunque okay, anche quello avrà qualche giostra nuova e qualcosa di...
Ok. Ma gli hanno dato delle prospettive temporali, per esempio del bando per la...
No, quello ancora no.
Okay.
Però la risistemazione del giardino, quella invece è già definita, finanziata e assegnata come consegna lavori. Passiamo al punto 2, approvazione del verbale dell'adunanza del 30 gennaio 2025. Se ci sono osservazioni, se non ci sono state osservazioni o obiezioni su quella che è stata la pubblicazione, lo metto in votazione, e quindi favorevoli. Unanimità, grazie. Allora, lo fermo così non ci dimentichiamo. Vicepresidente. Sì. Allora, mettiamo come punto 3 la surroga della consigliera dimissionaria Ilaria Milani. A questo punto, in base alle risultanze elettorali, abbiamo verificato che la prima dei non eletti nella lista Damiano Tomasi sindaco è la signora Giovanna Dall'Ora, e la quale quindi risulta in regola anche con tutto quante le prescrizioni di legge.
No, segni dei gesti.
Errore nella firma. E quindi la consigliera Giovanna, cioè la signora Giovanna Dall'Ora, deve essere insediata al posto della consigliera Ilaria Milani. Metto in votazione come dovuto, anche se si tratta di un atto dovuto. Favorevoli? Unanimità, grazie. La consigliera Giovanna Dall'Ora si può accomodare. È vero. Immediata eseguibilità, salto sempre. Unanimità, grazie. Allora adesso sì.
Alle ore 20.00 la neoconsigliera Giovanna Dall'Ora prende posto al tavolo dei lavori del Consiglio.
Bene.
Per cui siamo in 15 adesso, in 14.
Siamo in 14, manca sempre il consigliere Grassi stasera. Allora, la lista Damiano Tommasi sindaco surroga il signor Federico Guarelli nella quarta commissione con il signor Massimo De Battisti. Favorevoli? Unanimità, grazie. Proseguo. Si comunica che la lista Traguardi surroga il signor Bartolomeo Poggi nella commissione seconda con la signora Giorgia Turnaturi. Ovviamente gli uffici hanno fatto le verifiche di residenza, compatibilità, eccetera. Favorevoli? Unanimità, grazie. Deve essere votata. Sì. Il regolamento dice così, dobbiamo applicarlo. Poi la lista Damiano Tommasi sindaco surroga la signora Francesca Pedrazzi, vero?
Sì.
Perché è scritto Pedrazza, ma è Pedrazzi, nella commissione prima con il signor Stefano Bonetti. Favorevoli? Unanimità, grazie. E con questo abbiamo reintegrato e sistemato l'organico delle commissioni e soprattutto del Consiglio. Tocca alla Commissione prima, sto cercando di vedere se, allora, questo diventa il 4 e questo diventa il 5. Allora, qui c'era una surroga, consigliere, sì, allora, prego.
Sì, nel Consiglio di Nido San Bernardino c'è la surroga del mio ruolo di consigliere di circoscrizione dentro al Consiglio di Nido con Camilla Boni, che è anche una bambina che al momento fa il nido lì, per cui è assolutamente sul pezzo sulle questioni di nido.
Ecco, sapevamo che la copertura momentanea del ruolo da parte del vicepresidente Rappo era momentanea e quindi pongo in votazione questa surroga con appunto la signora Camilla Boni. Ok, deliberiamo. Favorevoli? Unanimità? Sì. Allora, immediata eseguibilità, grazie. Favorevoli? Sì, sì. Successiva alla surroga. Unanimità, grazie. Poi abbiamo una modifica della composizione dell'ufficio di segreteria, dove il ruolo di capogruppo per la lista traguardi verrà ricoperto dalla consigliera Federica Zanotto e la vicepresidente Rappo lascia l'incarico e conserva quello di vicepresidente, ovviamente. Favorevoli? Unanimità? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità, grazie. Quindi passiamo al punto successivo. Commissione prima. Allora, visto che si parla di commissione prima, approfitto per dare una risposta a quell'ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità da questo Consiglio e che era stato sollecitato come risposta dalla consigliera Sartori. L'assessora Zivelonghi aveva portato nel comitato provinciale per la sicurezza la proposta. La proposta non è stata accolta dalla prefettura perché nel frattempo è arrivato tutto il dispositivo delle zone rosse, che prevedono quindi un impiego di agenti notevole. Sapete che le zone rosse sono in questo momento la stazione di Porta Nuova e Piazza Pradaval. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha ritenuto più calde quelle zone e di conseguenza si è proceduto in quel senso. L'assessora Zivelonghi mi ha assicurato che comunque con la partenza del cantiere ci sarà una presenza di polizia locale molto più forte rispetto al solito. Dopodiché sarà compito di tutti quanti noi e soprattutto delle forze di polizia monitorare la situazione per verificare se è il caso di ritornare ad insistere per l'attuazione di una zona rossa. La compatibilità di una zona rossa con il cantiere è abbastanza problematica. Nonostante questo, vediamo di capire cosa succederà esattamente, perché i primi giorni saranno come sempre critici, perché ci sarà da adattarsi, perché qualcuno non avrà letto il giornale, non avrà sentito niente in TV e si ritroverà, ho visto prima, una strada con su scritto strada chiusa, deviazione, e uno che è arrivato in fondo e ha dovuto fare mezzo chilometro di retromarcia, perché non c'era neanche lo spazio in un'altra zona della città. Però ci sono i cartelli, c'è scritto deviazione, c'è scritto se la strada è chiusa, no, bisogna andare avanti. Consigliera Sartori, la consigliera Brunelli, il notaio conferma.
Allora, in zona Veronetta stanno raccogliendo le firme per entrare in zona rossa.
Sapevo di questo, però il prefetto ha sicuramente degli elementi per giudicare e decidere in merito.
E il parere di tante firme avrà il suo peso anche quello, perché sono migliaia.
Il prefetto ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi che ci sono sul territorio e poi decide in merito, in accordo con il comitato. Nel comitato sapete che ci sono tutte le forze di polizia, ci sono i sindaci e perciò decideranno. Non è argomento dove pesano le opinioni, pesano i fatti. Quindi ecco, consigliera Sartori.
Grazie. Presidente, grazie. Vorrei sapere per quale motivo l'assessora non scrive, perché sono solo parole al vento. Io come glielo ho già detto, è da mo' che insisto, vorrei una risposta scritta, perché solo con quello possiamo controbattere, altrimenti nel momento in cui noi andiamo a fare delle dimostranze ti dice ma io così non l'ho mai detto. Ecco, io insisto in una risposta scritta, ma non io come Luisa Sartori. Io credo che il Consiglio meriti una risposta, perché questo è stato votato dal Consiglio e, se non sbaglio, vorrei essere smentita, siamo organo istituzionale. Inoltre ci sono anche tanti cittadini che sono venuti qua quella sera che in continuazione chiedono ma che risposta hai avuto in merito.
Allora, ecco, io credo che una risposta sia dovuta. Consigliera Sartori, mi spiace doverla richiamare a un maggior rispetto delle istituzioni che lei chiede. L'assessora mi ha risposto anche per iscritto con un messaggio privato che non sono tenuto a divulgare, e riporto esattamente quanto mi è stato detto dall'assessora, che per obiettivi, limiti di tempo, visto che è stata caricata anche dei grandi eventi e quindi l'organizzazione dei traslochi eccetera è diventato compito suo, lei non ha una struttura, ha solo due assistenti, di cui una part time tra l'altro, e mi ha chiesto di riferire. Ho riferito, è verbalizzato, quindi non accetto altre osservazioni. No, basta, chiuso. No. Vado avanti con la relazione.
Avanti, Presidente, ma non è correttezza, mi scusi. No, abbiamo allora lo stesso rispetto, esigiamo lo stesso rispetto degli altri. Che sia una cosa riservata va bene, ma due righe, due, io credo che anche l'assessora, il prefetto o chi per esso non possono ignorare un consiglio. Ecco, e vorrei sentire a questo proposito anche il parere dei miei colleghi, perché se sbaglio chiedo scusa.
Allora, non c'è aperta nessuna discussione su questo, è una comunicazione che ho fatto, e se insistiamo su questa linea faccio osservare il regolamento alla lettera, e quindi chi è intervenuto una volta non interviene più.
Ho sempre dato spazio a tutti e posso intervenire due volte.
Solo la replica, fine. Finita. Comunque, stavo andando avanti con la relazione sulla riunione del 13 febbraio della Commissione Bilancio e Sicurezza, che finalmente è ritornata organico pieno, e la Commissione ha anche il bilancio tra le sue prerogative. Abbiamo esaminato le voci del bilancio specifiche della circoscrizione, che sono praticamente come disponibilità le stesse del 2024, compresi 3.000 euro extra che avevamo avuto per la situazione specifica di Veronetta, e i 6.000 che chiederemo poi di volturare su un altro capitolo per la manutenzione del giardino di Boccatrezza, che per quest'anno non probabilmente non sarà disponibile. Quindi nel bilancio sono stati inseriti le assegnazioni, gli affidamenti di servizio per il giardino del bastione di Santa Toscana e per il giardino di Corte del Duca, che sono le voci più importanti del nostro bilancio. Ammontano a 18.000 euro, 6.000 sono quelli che abbiamo in bilancio per Boccatrezza. Questo lo dico anche per i consiglieri che sono arrivati da poco o testè. Quindi su circa 50.000 euro, 24.000 sono destinati a queste manutenzioni, che sono continuative nell'anno e sono anche un modello che mi sento di caldeggiare anche per altre situazioni, perché finora hanno dato risultati estremamente validi. Anche Boccatrezza, fino a quando non si è installato il cantiere, era un giardino tenuto compatibilmente con lo stato delle cose, ma era tenuto in ordine e accessibile, veniva aperto e chiuso a orari definiti senza bisogno di intervento di personale esterno. Per quel che riguarda poi l'attività culturale, sociale, eccetera, stiamo procedendo con alcune affidamenti nelle commissioni cultura e sociale, come diranno poi i colleghi Trombini e Avanzi, spiegheranno cosa è stato deliberato, e quindi fra qualche giorno saremo in grado anche di fare punto della situazione assieme al dottor Stradoni per capire quanto abbiamo già programmato, quanto resta ancora da investire, in modo da non arrivare alla fine dell'anno con dei capitoli non utilizzati appieno fino al 31 dicembre, come ci è purtroppo successo, ma sapete che il 24 è stato un anno particolarmente vissuto in circoscrizione, diciamo così. Adesso finalmente abbiamo una persona fissa e possiamo lavorare anche con una maggior tranquillità e soprattutto una possibilità anche di operare affidamenti di servizi. Per quel che riguarda la sicurezza, abbiamo un appuntamento importante il 15 di aprile in questa sede, dove l'assessore Zivelonghi, il comandante della Polizia Locale Altamura, il commissario Bonfioli e l'agente maltese saranno presenti per illustrare quanto è stata l'operatività dei gruppi di controllo di vicinato, cosa hanno portato e cosa si sta facendo. L'ultima operazione in grande stile, non so se tutti ne avete avuto notizie, è stato un controllo a tappeto sugli autobus, dove sono stati controllati in 4 ore 830 persone, riscontrandone 85 privi del titolo di viaggio e quindi verbalizzati, sanzionati e scaricati dai mezzi. L'operazione è stata condotta dal controllori di ATV con l'appoggio della polizia locale e di un corpo di vigilanza privato, proprio perché alcuni di questi in precedenza avevano dato gravi problemi. Sempre parlando di legalità e sicurezza, ci è stato chiesto dall'assessorato alla legalità e sicurezza, e adesso anche grandi eventi, di organizzare in collaborazione con l'associazione Libera un evento al Camp Loi per sottolineare la giornata della legalità e del contrasto alle mafie. È un giorno al quale io in altre occasioni ho partecipato, dove si leggono tutti i nomi delle vittime di mafia, a partire dai giudici Borsellino, Falcone, Chinnici, eccetera, e fino a persone che poco conosciamo ma che sono state uccise proprio per la loro rettitudine e rifiuto di essere assoggettate alla malavita. E per coronare questo tipo di iniziativa, il 31 al Camp Loi ci sarà questa serata che ha per titolo Donne d'Onore, quindi anche uno specifico, perché anche le donne hanno lavorato nel senso che stavo dicendo. Abbiamo avuto avremo, non so se siano già arrivati, una delega fondi da parte dell'assessorato di 600 euro, quindi il costo complessivo di 2.450 euro verrà coperto in parte anche dalla circoscrizione con 1.850 euro, con un contributo. Ero incerto in commissione se si trattasse di contributo o affidamento, in realtà abbiamo definito contributo perché c'è anche una questione legale, in quanto l'affidamento sarebbe stato fatto all'Associazione Libera Nazionale. L'Associazione Libera non ha sedi locali per questioni di sicurezza, esiste solo la sede nazionale e poi ci sono dei referenti locali. In questo caso siamo stati interpellati, siamo in contatto con il referente locale. La commissione si è espressa favorevolmente con 7 voti su 8, contraria solo la consigliera Luisa Sartori. Prego, consigliera Sartori.
Grazie. Allora, intanto perché il mio voto negativo? Prima di tutto perché come c'era arrivata la proposta non era per nulla, era completamente sbagliata, uno. Due, io ritengo che fare una giornata, non è una giornata, è uno spettacolo di lunedì 31 marzo al Camp Loi, se ci va bene ci saranno 50-60 persone. È un monologo, mi sembra un po' tantino, perché 1.800 euro per un monologo sono tanti. Poi è arrivata una seconda richiesta, perché la prima era sbagliata. E ho piacere che sia arrivata, perché tutti mi hanno dato contro. Poi parlandone con il dottor Stradoni ha detto no, consigliera, ha ragione, era sbagliata la richiesta. Ma io mi chiedo un'altra cosa, al di là di giusto o sbagliato. Ma perché questi soldi non andiamo a investirli sulle scuole? Perché? Allora, se vogliamo seminare la legalità, non dobbiamo seminarla a persone dai 50 anni in su, perché ormai sanno già, sono già formati, sono sui ragazzi, i ragazzini. E io mi chiedo, ma perché non se ne parla? Abbiamo un fiorfiore di presidente di commissione, che è la dottoressa, oddio, Messetti, che ha i rapporti con le scuole e con l'università, sarebbe con la stessa cifra uscito veramente un bel, secondo me, un bel progetto, coinvolgendo le scuole. Questo è vuol dire fare antimafia, fare legalità. Fatta così, che poi, mi permetta Presidente, questo mi sono già espressa, chi è che farà lo spettacolo? Non si sa, non sappiamo niente. Sappiamo solo perché poi è arrivata in seconda battuta, e se sbaglio mi corregga sia lei che il dottor Stradoni, che allora hanno fatto il dettaglio delle spese, perché prima era stata buttata là 1.800 euro punto e basta, e qua ti chiedono spese preventive 1.970 per la realizzazione completa dell'iniziativa, 1.850 per l'allestimento dello spettacolo, quando il Camp Loi le ha quasi spese comprensive e via dicendo, 90 euro di Camp Loi, 30 euro produzione locandine. È vero che dopo noi andiamo a pagare a consuntivo, diremo sulle, comunque sono sempre tanti soldi spesi a mio avviso con poco frutto. Io ho votato no per questi due motivi, non per il progetto, anzi mi dispiace, perché questa cosa avrebbe potuto essere sulle scuole. Credo che sarebbero stati spesi meglio questi soldi. Grazie.
Altri interventi? Chiedo alla consigliera Messetti di farsi carico di eventualmente promuovere l'evento anche all'interno dell'università e quindi la...
Sì.
No, ma questo è il 31 di marzo, quindi abbiamo un mese davanti, in un mese penso che si possa fare una promozione di quelle anche accurata. Ecco. Prego, consigliere.
Io volevo precisare questo però, che l'idea della Luisa è stupenda, però abbiamo detto più di una volta che noi siamo consiglieri, se qualcuno viene a proporci la stessa idea nelle scuole, voteremo a favore nelle scuole. Cioè, non riusciamo anche a avere il nostro lavoro, essere consiglieri, poi ci facciamo carico, ma se non, come abbiamo detto più di una volta, se non si presenta nessuna associazione a proporci, possiamo cercarla nel tempo che ci rimane. Quindi l'idea di Luisa è stupenda, però in questo momento si è proposta un'associazione nazionale di un certo rilievo, per cui mi sembra opportuno approfittarne e poi andremo a cercare, quando avremo tempo, delle associazioni locali che facciano la stessa roba nelle scuole. Però siamo sempre vincolati, come abbiamo visto in altri progetti, a avere qualcuno che ci proponga le idee o andarle a cercare qualcuno, che non è facile.
Bisogna anche avere la disponibilità dei fonici, degli addetti alla sicurezza,
soprattutto
del teatro, perché qui con 90 euro riusciamo a portare a casa il Camploi. Per il teatro le stimate ci sono stati chiesti 800 euro. Sappiamo che Santa Trinità sono 400 posti, stimate. Santa Trinità 200 posti, costa 400 d'inverno, 300 d'estate. Quindi sono cifre abbastanza importanti. Teniamo presente che gli addetti alla sicurezza, i fonici, eccetera, non costano poco, sono persone che vanno retribuite. Quindi io l'unico... sono io che ho preso il tempo. Prego.
Grazie. No, allora forse non mi sono spiegata bene. Io, allora, quando è arrivata questa richiesta, e Presidente l'ha letta, questa, a mio avviso, c'era da subito interpellare la dottoressa Messetti, coinvolgere da subito le scuole. Perché la giornata dell'antimafia a Verona è già stata fatta, le scuole Messedaglia mi sembra che hanno fatto con il dottor Trevisi. Allora, sappiamo tutti chi è Libera, anzi avere l'associazione Libera che viene su Verona, ci sarebbe da in primis il sindaco doveva ricevere questa diremo delegazione, non lo so chi è che si è presentato. È riduttivo a mio avviso farla al Camploi di lunedì sera rivolto ai cittadini, alle famiglie, come c'è scritto qua. Bisognava andare subito su delle scuole e promuoverla sulle scuole, no? Come sta dicendo il mio collega, nel senso che non è un discorso ma non abbiamo tempo, no, è stata sfruttata male questa occasione. Ecco, grazie.
Non è ancora stata sfruttata perché è il 31 di marzo e la giornata delle vittime di mafia è il 21 di marzo. Ma se hanno già allestito degli eventi, non per questo dobbiamo anticipare di un mese anche noi. La giornata deputata per questo tipo di eventi è il 21 di marzo. Andiamo qualche giorno dopo per la disponibilità del Camploi, perché il Camploi non è che sia disponibile tutti i giorni. Se trovate qualche teatro a prezzo 90 euro disponibile, ben venga.
Domando solo se l'orario è tassativo, quell'orario lì serale.
Possiamo verificare. Possiamo perché verificarlo
se
perché
farlo di mattina, allora potremo coinvolgere le scuole.
Possiamo fare una verifica con chi allestisce lo spettacolo per capire, ma soprattutto avere la certezza di un afflusso. Sì, possiamo verificare, d'accordo. A questo punto c'è Mazzucato, prego.
Sì, ecco, no, in parte è stata risposta, è già stata un po' messa avanti quella prospettiva lì, perché condivido molto l'idea della collega Sartori e visto che c'è ancora tempo, visto che è il 31 di marzo, se potesse la collega Messetti o chi si interessa dell'evento fare in modo che sia indirizzata maggiormente alle scuole, sono d'accordissimo anch'io.
Bene, allora a questo punto con queste raccomandazioni metto in votazione l'approvazione di questo contributo di 1850 euro più 600 euro che avremo.
Comprensivi dei 600?
1250 più 600, sì. Avete ragione, stavo confondendo. Allora, sono 1250 per noi e 600 come delega fondi. Favorevoli?
Scusate i nomi.
Allora.
Trombini. Mazzuccato. Avanzi. Tessari. Messetti. Dall'ora. Zanotto,
Dalai,
Sartori,
Napolitano,
Brunelli.
Astenuti?
Se mancava. Sto scrivendo la sinossi dello spettacolo.
Allora, astenuti, Stringa e Faccioni.
Faccioni e Stringa.
Il consiglio.
E 12 favorevoli.
Grazie. Commissione quinta. Sociale, salute, terzo settore, famiglia, tempo libero. Consigliere Avanzi, prego.
Sì, grazie. Illustriamo quello che è stato discusso nella commissione sociale, appunto. Al primo punto si era trattato di un progetto che riguarda i patti di sussidiarietà. È stato presentato un paio di settimane fa un patto che è relativo a un progetto del Murales, quindi un progetto Murales da fare presso il centro di servizi Camploi. È nato dalla volontà delle associazioni. Le associazioni aderenti attualmente sono Movimento per l'Affido, Veronetta Amica, Ampi, Diab, Don Calabria, Samaritano e Ricciac, Progetto Vive Visioni. Per quanto ovvio, i patti sono aperti anche ad altre adesioni. Auspichiamo che il Comune insomma aderisca a questa richiesta. Essendo un patto, si dislocherà in varie tappe e la prima è quella appunto già stata fatta, quindi di questa accordata di associazioni. La seconda sarà quella di ideare quattro idee, tra virgolette, per proporre poi successivamente alla cittadinanza, che avrà l'onere e l'onore di valutare quale di queste idee è la più apprezzata e quindi poi da realizzare. Passaggio successivo sarà quello di creare dei bozzetti e di renderli ancora alla cittadinanza. Un po' si è preso spunto a quello che è stato fatto a Montorio, quindi l'iter largo circa è quello, e la cosa bella che mi è, diciamo, a me favorevolmente colpito fin dall'inizio è che comunque sarà un progetto che vedrà il coinvolgimento di tutti, per cui non è un'idea che viene calata dall'alto, ma tutta la cittadinanza del quartiere soprattutto avrà modo e occasione per poter portare le loro idee. Si cercherà di coinvolgere laddove possibile anche le scuole. Un'idea sarebbe stata quella di far fare un pezzettino con i temi di sicurezza chiaramente che ci sono e da valutare di murales anche ai bambini delle elementari e anche delle medie. Comunque vi aggiornerò se il Comune aderirà a questo patto, che io ritengo che sia meritevole di avere quantomeno il nostro interesse.
Delucidazioni?
No.
Consigliera Rappo, prego.
Non ho capito il titolare del patto di sussidiarietà.
Titolare sono Movimenti per l'Affido e l'Adozione, Veronetta Amica, Ampi, Diab, Don Calabria, Samaritano, Vive Visioni. Al momento.
Grazie.
Dopo, sempre.
Qui non dobbiamo stanziare fondi e non prendiamo atto che c'è questo. Sì, i patti di sussidiarietà sono gestiti direttamente dalla competente direzione e noi collaboriamo in genere con tutti quelli che sono in atto. A proposito, aggiungo una postilla a proposito di patti di sussidiarietà. Nella chiesa di San Domenico la Gaspari Foundation ha provveduto a far arrivare 120 poltroncine nuove, si sono portati via quelle che avevano lasciato provvisorie, che erano molto belle, queste sono pelettino meno belle, comunque sono sicuramente migliori rispetto alle poltroncine tipo regista che avevano messo lì le suore. E quindi c'è una stagione di concerti a San Domenico che prevede già una quarantina di appuntamenti, compreso il maestro Pegoraro, che ho cointeressato con la sua associazione, quindi avremo la Gaspari Foundation e anche altre associazioni di promozione culturale e musicale, e la Chiesa di San Domenico finalmente comincia a vivere come centro di cultura musicale. Dobbiamo risolvere un po' di problemi tecnici, però ci stiamo lavorando. Il riscaldamento ci ha messo le mani. Adesso funziona quasi tutto, ma non benissimo. Devono ancora registrare.
Scusi, posso fare un'altra domanda?
Consigliera Rappo, prego.
Allora, ho capito bene, sono tutte queste reti di associazioni che presenta dei bozzetti, delle idee. Il fine è quello di ok.
Vogliamo un 4 o 5 idee, non di più, perché sennò
sì.
La cittadinanza poi decide quale di queste idee è quella che trova il movimento. Si può pensare anche di questionare per fare.
Ma le idee si chiama murales perché?
Perché è un murale che verrà realizzato al centro
solito. Ok, mi mancava il nesso.
Sì, sì.
Però ci pensa tutti, cioè io mi rendo partecipi che se questa iniziativa è in corso da tempo.
Bene, prego consigliere Manzi.
Allora, richiesta di contributo al protocollo 0070839 del 20 febbraio 2025. Richiesta da parte di Proloco di Verona per un contributo di euro 450 che servirà per andare a fare l'attività di aspettando soffitte in Piazza Isolo. Allora, la premessa è che noi abbiamo già quattro eventi che sono legati a una delibera di un anno fa, giusto Presidente, un anno e mezzo fa,
sì.
più o meno.
Affidamento triennale,
ok, che si collocano in Piazza Isolo. Questi due, questo che stiamo adesso discutendo e quello successivo, sarebbero altri due eventi che vengono proposti sempre in Piazza Isolo e che hanno lo stesso oggetto fondamentalmente. Il primo, il 15 marzo 2025, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. Questa richiesta è data a fronte di spese preventivate per 125 euro come piano di sicurezza, 150 come un operatore di sicurezza, 90 euro per la realizzazione grafiche, 50 euro stampa e distribuzione, promozione, 70 euro l'impianto audio. Si riesce a essere contenuti anche nella richiesta di contributo, perché essendo Piazza Isola appunto già oggetto di questa attività, il relativo piano di sicurezza anche per questi eventi ha un impatto minore rispetto che dovessimo andare a una piazza diversa e rifare tutto ex novo il piano di sicurezza. E tra le altre cose anche nel quartiere, diciamo le altre piazze sono già sfruttate, Piazza Isolo è meno sfruttata e quindi diamo occasione anche a quel luogo di avere delle attività. Detto questo, comunque la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Allora, in questi casi come ce ne
capiteranno? Diamo anche benestare per l'occupazione del suolo pubblico.
Perché si tratta di evento di pubblica utilità e quindi per tutte le iniziative che andremo a espletare all'esterno, dove ci sarà occupazione di suolo pubblico, dovremo sempre dichiarare che si tratta di pubblica utilità. È abbastanza ridondante la faccenda, perché se la proponiamo noi che siamo emanazione del comune, è evidente che si tratta di pubblica utilità, non è che facciamo commercio di utensili usati o di mobili di seconda mano, lo facciamo per dare spazio sia alla socialità che per vivacizzare i quartieri. Quindi comunque dichiariamo che c'è la pubblica utilità per tutte le iniziative che implicano l'occupazione di suolo pubblico e che poi vengono affidati alle circoscrizioni. Prego consigliere Avanzi, allora dobbiamo mettere in votazione il contributo di 450 euro per questo evento. Aspettando soffitto in piazza, data... Per adesso partiamo con questo. Favorevoli? È uscito qualcuno? No.
No. Siamo.
Sì, ok. A posto. Sì, sì.
Allora, il secondo...
Con la coda dell'occhio ho visto un movimento che dico, è uscita? No. Vabbè. Allora, prego consigliere Avanzi, punto successivo.
Seconda richiesta di contributo, protocollo 0070852 del 20 febbraio. Legasi quello che abbiamo detto prima, richiesta di Proloco di Verona per euro 450 di contributo, aspettando il Natale 2025. Quindi è la seconda data in più rispetto a quelle quattro già programmate. Piazza Isolo il 20 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30. In commissione si era valutato che 17.30 magari è un po' tardino, magari riuscire a anticipare qualcosa. Perché
e la data?
20 dicembre.
20 dicembre, quindi dovrebbero esserci le luminarie, speriamo di averne anche di migliori rispetto a quelle del 24, che comunque fino al 23 non c'erano. Nel 24 siamo riusciti ad avere qualche copertura di allestimento in più e quindi se ci saranno un po' di luminarie natalizie potrebbe essere che anche di sera sia gradevole frequentare il mercatino. Poi,
sì. Vabbè, qua ci saranno trucca bimbi, laboratori e prodotti handmade. Il dettaglio dei costi è uguale a quello di prima, 125 piano sicurezza, 150 operatore, 90 realizzazione grafica, 50 stampa e distribuzione e promozione online e 70 impianto audio. Anche in questo caso appunto la commissione ha dato parere positivo all'unanimità, non lo dirò mai bene, e anche in questo caso benestare per l'utilizzo del suolo pubblico, essendo un'attività di bene sociale, si dice? Utilità sociale.
Utilità pubblica. Utilità, sì. Mettiamo in votazione quindi questo contributo. Favorevoli?
Unanimità,
grazie. Consigliere Avanzi, punto successivo. Ti aspetto al parco, che non è una minaccia.
No. Tra l'altro che è stata anche un'uscita poco felice di un giornale, ti aspetto al parco, non è una minaccia.
Sì, ma me lo ricordo.
Non è stata molto carina.
Non è stata una bella pubblicità.
No, per niente.
Perché se lo diciamo scherzando si capisce dal tono, ma leggerlo il tono scappa.
Allora, questo è un progetto, quindi qua parliamo di affidamento di servizi, un progetto, ti aspetto al parco, che dovrà essere articolato in tre date, la prima data da effettuarsi a maggio e le altre due date fine settembre, primi di ottobre. Dovrà essere composto, diciamo, la prima data si è stabilito di fare un laboratorio di aquiloni e dopodiché, quando i bambini finiscono di costruire gli aquiloni, li fanno volare, quindi fanno volare quello che loro hanno realizzato. Mentre quelle per le date stabilite a settembre ci sarà l'occasione per avere i giochi artigianali con i quali i bambini possono giocare. E una data sarà dedicata anche alla pista da biciclette, che l'anno scorso c'è stata e ha avuto un buon successo di bambini che sono venuti. E quindi la commissione ha espresso parere favorevole a questo progetto. Quindi progetto di 2.000 euro annuale, dopo, ok. Tre date, maggio, settembre e primi di ottobre, o comunque tutte a settembre, non è importante, basta anche capire la disponibilità del parco. Il parco è Giardini Maddalene / Provianda, e anche in questo caso nulla osta per quanto riguarda l'utilizzo del suolo pubblico, in quanto trattasi di attività di pubblica utilità.
Ci sono...
Ah no, scusatemi, c'è stato un astenuto durante le votazioni della Commissione.
Grazie. Ci sono richieste di delucidazione? Metto in votazione?
Non l'abbiamo segnato come...
Beh, il contributo di 2.000 euro...
Perché non è un contributo, è un affidamento.
È un affidamento.
Basta che approviamo in questo caso l'iniziativa.
Approviamo l'iniziativa, quindi. Sì. Ok. Allora, favorevoli? Unanimità, grazie. Prego, consigliere Avanzi.
Progetto iniziativa Festa delle Associazioni. Anche in questo caso si tratta di affidamento di servizi. La festa dovrà tenersi o in Piazza Bra o in Piazza dei Signori. Piazza Bra abbiamo già una pre-prenotazione, compatibilmente poi con quelle che potrebbero essere le attività di Piazza dei Sapori, se non mi ricordo male, e dovrebbe tenersi, se Piazza Bra ce la concedono, ma insomma io spero di sì, il primo weekend di maggio. Sarà il pomeriggio, il sabato pomeriggio, quindi o Piazza Bra o Piazza dei Signori. Come budget di spesa abbiamo messo 1.500 euro oltre IVA, che dovrà tener conto del piano di sicurezza, dovrà tener conto del rendering e dovrà tener conto del coordinamento poi di quello che è, diciamo così, l'organizzazione dell'evento. La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità, considero che insomma con questa idea, con questo progetto, e se si dovesse tenere effettivamente in Piazza Bra, la prima circoscrizione dà un bel regalo alle associazioni, che siano esse culturali, sociali e quant'altro. Anche Piazza dei Signori comunque non è male, insomma, non è male, quindi diciamo che sono stato contento che la Commissione abbia approvato, e che è anche un ringraziamento che noi vogliamo dare alle associazioni del nostro territorio. Anche in questo caso nessun problema per quanto riguarda l'utilizzo del suolo pubblico, in quanto trattasi di attività di pubblica utilità, anche se credo che comunque se fosse Piazza Bra dovremmo fare richiesta formale, perché ci vogliono anche il rendering da rendere per l'utilizzo.
Serve l'autorizzazione della sovrintendenza, e penso, visto i miei colleghi, che per tutte e due le piazze bisognerà anche andare in giunta comunale.
Sì, perché sapete che alcune piazze, alcune strade non sono di nostra competenza, ma sono direttamente ascrivibili alla giunta, Piazza Bra, via Mazzini, eccetera, perché appunto hanno un carattere, un interesse ben sopra quello della circoscrizione. Si tratta di interesse cittadino e anche provinciale, se vogliamo. Prego.
Se per caso ci rispondono picche per tutte e due le piazze, per caso, Piazza Isolo?
No, no.
Ah, ok.
Il consigliere Avanzi si è premurato di avere un assenso preventivo, proprio. Ecco. Allora, mettiamo in votazione il progetto di questa festa delle associazioni. Favorevoli? Unanimità, grazie. Consigliere Avanzi, punto successivo.
Allora, progetto proiezioni film per famiglie, Si tratta anche qui di un progetto che prevede due proiezioni estive e due proiezioni invernali che devono tenersi all'interno della prima circoscrizione di Verona. Allora, le due invernali saranno comunque in location sale civiche nostre, quindi o centro di comunità nostre o sala da Lisca, insomma basta che siano posti in cui diciamo non c'è da metterci dei quattrini in più, perché comunque altri teatri alla fine possono chiedere anche giustamente un loro affitto. Mentre per quanto riguarda quelle estive, la location si dovrà definire quale location potrebbe essere quella più funzionale per fare questo tipo di attività, tenendo presente però che scelta quella location deve rimanere quella location, perché poi c'è tutto il problema del trasporto delle sedie, che non è un problema di secondo conto. E se vogliamo contenere i costi, occorre anche contenere il fatto di andare e venire su e giù dall'economato con le sedie. Com'è?
No. Stavo borbottando con il dottor Stradoni che le sedie scartate di San Domenico, quelle pieghevoli da tipo regista, ci farebbero estremamente comodo, alloccate a Porta Vescovo, e da lì poi magari ce le spostiamo dove ci vengono comode, ma senza dover fare questo andare a ritiro e restituzione, ritiro e restituzione che costa un sacco di soldi.
Sì, esatto, è veramente, vabbè.
Ma lì dobbiamo convincere le suore che si tratta di pubblica utilità. Qualcuno dovrà venire a darmi una mano.
Esatto, dai. Comunque, come location estiva, una location potrebbe essere la Provianda, oppure si erano anche ipotizzate cortili montanari, ma lì non so quale ente bisogna sentire, oppure si era ipotizzato anche Santa Maria in Organo, se non mi ricordo male, chiosco di Santa Maria in Organo. Ecco. Allora, noi qua abbiamo dato due alternative. Allora, o due invernali, due estive, oppure due invernali e tre estive. Comunque io starei sulle due, perché sennò rischiamo di appesantire troppo anche chi dovrà fare questa attività. Quindi il progetto è di quattro proiezioni totali per un budget spesa di 2.000 oltre IVA. Anche in questo caso abbiamo parere favorevole per quanto riguarda l'utilizzo dell'eventuale suolo pubblico per finalità di pubblica utilità, e comunque la Commissione si è espressa in parere favorevole, previa avere, se possibile, l'elenco di eventuali film da proiettare per poter capire, insomma, quali avere, diciamo così, con chi sarà l'associazione vincitrice di questo affidamento, avere un'interlocuzione su quali titoli di film scegliere.
In modo da avere una programmazione ben definita.
Ci siamo dimenticati anche la fornitura di sedie per quanto riguarda le due proiezioni estive.
Mi permetto di aggiungere che, se vi ricordate, avevamo quel cinema per ragazzi presso Modus, che abbiamo deciso di non reiterare, perché era sempre nello stesso quartiere e sempre con le stesse modalità. Infatti Modus, dopo che gli abbiamo detto che devono organizzarsi diversamente, ha portato lo spettacolo La vera storia di Santa Lucia sotto la loggia del Mangano in Corte Sgarzeria, che è stato un bel successo di bambini. Era uno spettacolo per i bambini e c'erano tanti bambini, e ha già avanzato una proposta che porteremo nel prossimo consiglio per organizzare spettacoli itineranti nelle circoscrizioni, in modo da coinvolgere un po' tutti i quartieri e non sempre lo spettacolo nella stessa sede, che diventava ripetitivo e poco attrattivo. Quindi, consigliera Sartori, prego.
Sarebbe molto interessante il discorso, per esempio, di Santa Maria Nolga nel chiostro, perché lì, che d'estate fanno il teatro nei quartieri, adesso non
teatro
sono,
nei cortili.
Nei cortili, sì, non sono certa al 100%, ma c'è già, cioè una volta che iniziano, le sedie rimangono lì fino a fine stagione, cambiano le compagnie, ma l'allestimento rimane. Sarebbe una cosa molto interessante, sempre se ce lo danno, vero?
Possiamo verificarlo, grazie del suggerimento. Prego, consigliera Rappo.
Scusi, consigliera Avanzi, io stasera forse sono un po' lenta nel capire le cose. Sono 4 proiezioni durante l'estate? 2 d'estate e 2 d'inverno. Film, non cartoni? Potrebbero anche essere... Ok, ok, grazie.
L'anno scorso ho fatto un Molière, per esempio, ho fatto...
Sono stati molto contenti, ho avuto report di mamme che sono state felicissime della scelta.
Sì,
delle scelte.
Wally poi era saltato ma è stato rifatto. Ok,
sì.
Vabbè, grazie.
Quindi approviamo il progetto, poi sarà cura degli uffici trovare la quadra dell'offerta al miglior prezzo possibile. E ai migliori film, grazie. Favorevoli? Ecco, allora unanimità, grazie. Prego.
Ecco, io direi che come affidamento dei servizi per quanto riguarda la Commissione abbiamo fatto il programma dell'anno e anche oltre. Siamo anche contenti di averlo fatto in tempo, insomma, ci siamo ben organizzati, oserei dire. E poi c'era il protocollo sulla richiesta di contributo da parte di Associazione Alzheimer, però abbiamo ritenuto di rimandarla a una prossima commissione. Se volete vi spiego anche il motivo per cui abbiamo detto.
Sì, voluto. Grazie.
Allora, siccome loro chiedono 2.000 euro di contributo ed è un contributo che si reitera nell'anno, secondo me, e ne parlerò anche con l'associazione Alzheimer, ne diamo sempre meno alla fine, cioè anche l'anno scorso comunque a fronte di 1.000 euro di richiesta ne abbiamo dato 800. Secondo me non siamo gli interlocutori proprio ideali per ottemperare a queste reiterate richieste giustissime, per carità, giustissime, di contributi così, così elevati. E quindi voglio andare a parlare con loro per capire se ci sono delle altre alternative che noi, dove noi potremmo essere più utili. E noi siamo più utili, per esempio, non so, di organizzarli un evento serata a Camploi, cosa che invece fanno l'inverso, cioè vanno al comune per chiedere i Camploi e noi ci chiedono i 2.000 euro. Per cui, insomma, vorrò un attimino dialogare con loro per capire se meglio fosse rivolgersi a affari sociali per contributi così sostanziosi e magari rivolgersi a noi per, dico, le cose così di normale utilità. Però, insomma, magari noi chiedere i Camploi a 90 euro possiamo anche farlo. 2.000 euro sono... E magari immagino che loro ne abbiano bisogno ancora di più, cioè, nel senso che... Cioè, allora bisogna capire se è un problema di bilancio e quindi indirizzarli magari negli organi competenti più,
sì,
più
sì, eventualmente anche allestimento di eventi come quello dove siamo stati assieme per cos'era la band che faceva il repertorio dei Pink Floyd che era, la serata era per raccogliere fondi per Abeo. Ok,
va bene.
Prego, consigliere Avanzi, il punto successivo, quindi.
Allora, il punto successivo, protocollo 006-5433 del 17 febbraio 2025. Adesso un attimo che lo pesco. Ha una bella scrittura verbalizzante comunque. No, questo... Sibiling, sì, esatto. Eccolo qua. Allora, Questo in realtà, vabbè, è una richiesta di contributo, ma in realtà è una richiesta di in natura, nel senso che vengono richieste da noi la stampa dei volantini. L'evento è il tema della conferenza è crescere con un fratello, una sorella con disabilità, quindi storia di un sibling. Lo terrà una dottoressa psicologa, che anche lei è una sibling. Sibling a Verona attualmente è ancora, diciamo così, non esiste ancora una tematica, o meglio, non esiste un'associazione che possa curare, da quel che sappiamo, questo genere di situazione familiare. Per cui questo convegno, diciamo così, dovrebbe far luce se c'è un'attenzione in Verona per questo genere di per questo genere di problema, certo, non mi veniva il termine. E quindi si chiede la possibilità di una serata per parlare di quelle che potrebbero essere o che si potrebbero creare, o quindi gruppi di mutuo soccorso, in modo tale che queste persone, questi familiari, possano interloquire tra di loro. L'ho ritenuta, diciamo così, un'iniziativa che noi potremmo appoggiare. Anche in questo caso loro chiedono, quindi la stampa di volantini ne ha chiesto 20, però la commissione ha detto che con 20 volantini insomma non è che si faccia un granché, per cui si è tenuta intorno a un centinaio di volantini più o meno. L'incontro dovrebbe essere il 24 maggio, attualmente in questo caso loro avrebbero chiesto, ma non siamo noi che lo chiederemo, eventualmente lo chiederanno loro, la sala della FEVOS. O in alternativa sarà da Lisca, insomma, ecco, insomma, una delle due. E la commissione ha espresso parere positivo.
Questa problematica, sibling,
tuo fratello o sorella che ha una disabilità.
Ah, no, per chiarire magari che...
Ah, ok, sì.
Sì, era giusto per...
Cioè, è il fratello o la sorella di una persona
sì,
disabile.
Sì, quindi anche la tematica del dopo di noi, che riguarda i genitori, ma riguarda anche i fratelli,
esatto,
che possono avere la responsabilità di questa persona che non è normodotata e quindi ha qualche difficoltà che loro dovranno,
esatto,
aiutare supplendo ai genitori,
certo,
quando i genitori non ci saranno più.
La loro finalità sarebbe quella, un futuro, di creare dei gruppi di mutuo soccorso, di mutuo aiuto, cioè dei gruppi che si possono incontrare questi sorelle o questi fratelli per parlare delle problematiche che loro possono affrontare familiarmente avendo un fratello o una sorella con disabilità.
Bene, grazie di aver sollevato questa tematica, perché è uno anche dei compiti nostri di cercare di capire cosa succede nella società e eventualmente, per quel poco che possiamo fare, ma dare un po' di sollievo o comunque accendere una luce e un faro su queste questioni. Quindi qui si chiede solo il parere per l'organizzazione. E la stampa volantini.
E la pubblica utilità per lo spazio pubblico.
Sì, la dichiarazione di pubblica utilità per occupazione eventuale di spazio pubblico.
Questa dichiarazione la fa lei, Presidente?
La
ha il Consiglio, cioè nell'approvarlo.
Se dovesse anche esprimere questo.
No. Allora, noi nell'approvare dichiariamo che c'è una pubblica utilità e quindi ci sarà da parte degli uffici la richiesta di occupazione gratuita di suolo pubblico, perché altrimenti sapete che...
Preciso ancora un attimo, perché
sì,
sono dei casi in cui noi possiamo dare, in cui il responsabile amministrativo della circoscrizione dà con un atto suo... dà gratuitamente gli spazi, e questi atti sono per esempio i patti di solidarietà, di sussidiarietà. Invece il Consiglio ha la potestà, al di fuori di questi tre casi, di dare lui la gratuità degli spazi, però deve dichiarare che lo fa per ragioni di pubblica utilità. È il nostro regolamento sulla concessione gratuita degli spazi.
Non
Sì, c'è stato un lungo dibattito tra noi e l'ufficio manifestazioni, con anche qualche momento critico e qualche spigolosità. Alla fine siamo riusciti a trovare la quadra per evitare di trovarci con loro che danno un'autorizzazione e noi che ne diamo un'altra per lo stesso luogo nelle stesse ore.
Con modalità diverse.
Ecco, magari con due associazioni distinte, una che fa poesia e l'altra che invece fa musica rock, e quindi quella di musica rock va inevitabilmente a disturbare l'altra. Mettiamo in votazione quindi parere favorevoli, unanimità, grazie. Prego, consigliere, allora, Avanzi.
Richiesta di contributo, protocollo 65543 del 17 febbraio 2025, Fondazione Europea DBA ETS, contributo di euro 600 per la seguente iniziativa di interesse generale senza fini di lucro denominata Quattro Passi con la Ricerca. DBATS vuole realizzare due passeggiate tra Veronetta e San Zeno in Monte al fine di far conoscere la ricerca sulle malattie rare e soprattutto avere un momento di salute per i partecipanti. Il primo sabato sarà per Teleton e si concluderà offrendo merenda e biscotti e succo di frutta. La seconda passeggiata sarà per la buona nutrizione e finirà con dei gelati di frutta. Le merende si realizzeranno in Corte del Duca. Nelle giornate del 3 maggio 2025, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e il 4 ottobre 2025, stesso orario. In caso di pioggia sarà inviato al sabato successivo. La richiesta di contributo è a fronte di 200 euro per spese volantini e cartoncini vari, 100 euro per bevande e bibite salutistiche, 150 euro per biscotti e gelati, 150 euro per consumabili. Richiesta complessiva quindi di 600 euro per due giornate. La Commissione ha espresso parere positivo.
Ci sono richieste di chiarimenti? Metto in votazione quindi la richiesta di contributo per un complessivo di 600 euro. Perché mi hanno, aspetta che non sono nell'ordine preventivato. Favorevoli? Unanimità, grazie. Abbiamo esaurito?
No, l'ultimo.
Sì.
Richiesta di patrocinio, protocollo 007791 del 20 febbraio. L'abbiamo già visto tante volte anche l'anno scorso. Sentiamoci in salute, promossa da Croce Rossa Italiana di Verona. Check-up gratuito che riguarda colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno e poi prova dell'udito. Mercoledì 30 aprile presso la Sala Febos di Santa Toscana dalle ore 8:30 alle ore 12. Patrocinio a favore della Croce Rossa Italiana. Parere favorevole da parte della Commissione.
Bene, favorevoli. Unanimità, grazie. Sì, non ho chiesto se c'erano delucidazioni, ma si trattava di un evento che ormai è ripetitivo e che riscuote comunque sempre un notevole successo. E a questo punto abbiamo esaurito. Passiamo quindi alla Commissione Sesta del Commercio, Turismo e Cultura, il consigliere Trombini. Prego.
Sì, grazie. Allora, sono stati trattati, o meglio, è stata trattata per prima cosa una richiesta di coorganizzazione di una mostra in Sala Birolli. Allora, la richiesta da parte di Humanitas Act APS, con sede a Legnago, per una mostra o esposizione di foto della pianura veronese a cura di Gaetano Patuzzo nel periodo dal 1 al 15 giugno 2025 con esposizione di materiali divulgativi e video inerenti al progetto Acque Plane e Ecomuseo Pianura Veronese. Con, nel corso del periodo dell'esposizione, due o tre incontri per la presentazione del progetto di Festival della Pianura Veronese e la raccolta fondi, ecco, su questo c'è stata un'eccezione, per lo sviluppo del progetto Cammino che Piase. E, diciamo, c'è stata qualche piccola perplessità iniziale sull'interesse per la circoscrizione di questo tipo di proposte in un periodo che spesso viene richiesto per esposizioni di maggiore rilevanza in sala Birolli, però quindi era stata anche posticipata la valutazione di questa richiesta. Non sono pervenute altre richieste per quel periodo fino ad ora, quindi la Commissione ha ritenuto di approvare la coorganizzazione all'unanimità per quel periodo, indicando però, mi sembra che sia corretto, che non potrà essere svolta attività di raccolta fondi nell'ambito dell'esposizione, e se poi vogliono parallelamente, insomma, indicare che può essere devoluti dei fondi per altra via al progetto, questo è lecito, ma la raccolta fondi mi risulta che proprio nell'ambito dell'esposizione non sia consentita, e questo sarà mia cura precisarlo ai proponenti. Ecco. Come? Uso, sì, coorganizzazione in sala Biroli nel periodo dal 1 al 15 giugno 2025.
Siamo anche
approvato.
Allora, c'è anche prevista la stampa dei volantini
a carico dell'associazione.
Su sala Biroli faccio anche apro una piccola parentesi. La sala, sapete che era gestione del patrimonio, della direzione patrimonio. E con l'utilizzo da parte nostra, quindi subordinato alla concessione da parte del patrimonio, e con un parere da parte della cultura. Quindi il giro era estremamente complicato. Si è deciso, e adesso dovrà essere attuato, di saltare uno di questi passaggi. Quindi Sara Birolli passerà direttamente alla cultura, e il patrimonio non avrà più a che fare con la sala. E con la cultura, proprio stamattina, parlando con l'assessora Ugolini, abbiamo stabilito un percorso parallelo. Quindi quando ci arriveranno le richieste, le manderemo immediatamente anche alla cultura, perché la nostra valutazione, che è una valutazione amministrativa politica, e la valutazione invece artistico-culturale siano in parallelo, per evitare che uno dica benissimo e l'altro dica assolutamente no, o viceversa, insomma, e che ci sia un'identità anche di pareri, che non ci siano discordanze, perché sappiamo poi che le associazioni, in questi casi dove ci sono qualche spiraglio, si infilano e ci creano eventualmente problemi che è meglio evitare in partenza. Era giusto per chiarire anche ai colleghi. Quindi diamo il parere su questa coorganizzazione di mostra fotografica.
Ah sì, per la cronaca, protocollo generale 0007844 del 9 gennaio 2025.
Grazie. Favorevoli? Consigliere Stringa? Adesso sì, unanimità, grazie. Punto
Bene.
Successivo.
Il secondo punto trattato, protocollo generale 0049225 del 4 febbraio 2025. Si tratta di una richiesta di patrocinio da parte della libreria Il Minotauro per la presentazione del libro Cuore d'Africa a breve, infatti il 28 febbraio alle ore 18, una presentazione nella quale Jean-Pierre Piessou-Sourou, responsabile dell'ufficio di immigrazione del comune di San Martino Buonalbergo, e presenta appunto questo suo libro Cuore d'Africa sulle sue esperienze di lungo periodo nel settore dell'immigrazione, il libro su immigrazione, mediazione, educazione interculturale, rispondendo alle domande che gli porrà la consigliera del Comune di Verona Jessica Cugini, che interverrà nella sua veste di giornalista accreditata. Basta, insomma, la commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità.
Ci sono osservazioni? È patrocinio questo. Prego, consigliera Messetti.
Sì, il Minotauro è una realtà molto interessante, non so, il vero? Perché è molto frequentato dai giovani, per esempio, che veramente sembra a volte uno spostamento della biblioteca, no? Per cui è veramente è l'unica, credo, libreria a Verona dove si possono fare anche attività di questo tipo, per cui è interessante.
Bene, quindi consigliere Trombini, magari ci mettiamo dentro un piede e vediamo se riusciamo a capire come gestire, perché sì, c'è la Feltrinelli che organizza le presentazioni di libri, ma in modo... Sì. Bene, grazie delle informazioni. Quindi, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione la concessione del patrocinio. Favorevoli? No, il Presidente si astiene. Visto che la presentazione la fa una consigliera comunale, preferisco non dare un voto né favorevole né contrario, ma comunque il consiglio è sovrano. Ne avevo già parlato con la collega. Consigliere Trombini?
Sì, poi tra le varie eventuali si è trattato la proposta che è arrivata dal decentramento di organizzare nuovamente anche quest'anno la rassegna cinematografica Cine all'aperto nei quartieri, e secondo il format degli anni scorsi, sempre con un importo a carico delle circoscrizioni di 900 euro per ogni proiezione richiesta, e si chiedeva l'interesse da parte delle circoscrizioni. In commissione abbiamo valutato mantenere la richiesta di due proiezioni da tenersi nel territorio della prima circoscrizione, e la lista dei film tra cui scegliere arriverà più avanti, ma comunque si penserebbe, questo non è a verbale, ma comunque se ne è parlato, si penserebbe di mantenere come luogo delle proiezioni sempre il chiostro di San Bernardino, che ha funzionato molto bene a Capienza, insomma è un gran bel posto, sono andate molto bene l'anno scorso. Quindi ecco, all'unanimità abbiamo convenuto di proporre al Consiglio di approvare la richiesta di due proiezioni da tenersi a San Bernardino.
Quindi l'anno scorso avevamo una proiezione, erano due l'anno scorso, erano state due, e quindi chiediamo a due anche per quest'anno. Ah, adesso mi pare di ricordare che fossimo partiti anche lo scorso anno con una proiezione programmata e poi ne abbiamo aggiunta un'altra. Quindi il Consiglio deve esprimersi sull'aggiunta di una seconda proiezione, visto che programmata era una sola. Prego, consigliera.
Sì, scusi.
Sartori.
Allora, scusa, due proiezioni, se ho capito bene?
Sì.
Due. Una ce la regala, tra virgolette.
No,
non ne regala niente. Bene.
E il contributo richiesto alle circoscrizioni è di
collezione e il costo complessivo è superiore, il resto se lo accoglie il decentramento stesso. Sì, credo che sia.
E quindi noi prima quanti sono? 400 euro?
Pagheremo 900 più 900, quindi 1800 euro, ma sono due proiezioni diverse, cioè non nella stesso film, due
diverse, insomma, questa è la proposta.
Sì, sono molto costose le proiezioni all'aperto perché c'è il piano sicurezza come sempre, l'ha detto la sicurezza, c'è l'allestimento dello schermo perché c'è, sì, soprattutto perché i frati sono stati sempre molto disponibili, c'è da considerare che vanno portate lì le sedie, posizionate, poi ritirate a fine spettacolo, quindi è piuttosto complesso, però ci permette di valorizzare un quartiere e un ambito, quello del chiostro di San Bernardino, che altrimenti è un po' defilato. C'è un progetto di riqualificazione di via Provolo e piazza San Francesco, però prima che lo vediamo concretizzato ci vorrà del tempo, intanto cerchiamo di dare un po' di sprint anche a quella zona della città. Quindi noi, la votazione è richiesta di intervento. Prego, consigliera.
Sa, consigliere, quante sono le proiezioni in tutto? Cioè noi ne diamo il contributo per due e sa quante saranno quelle del decentramento?
Dipende dalle circoscrizioni che aderiscono.
Sì,
non
ci
si
sono...
sa a priori. L'anno scorso mi pare che non si siano tenute in tutte le circoscrizioni.
No, non in tutte, però qualcuna ha chiesto due proiezioni, poi una è saltata per il maltempo, l'hanno recuperata molto dopo al coperto, e perde completamente di appeal perché un conto è una serata di agosto bella, calda e piacevole, un conto è andare invece in un teatro all'ultimo minuto, due mesi dopo è stato, quindi è stato poco significativo. Però quelle che abbiamo allestito noi invece sono state ben frequentate. Sì. Quindi mettiamo in votazione l'aggiunta di una richiesta, una seconda proiezione. La richiesta di una seconda proiezione. Favorevoli? Grazie.
Chiudo con una segnalazione. Allora, per giovedì 6 marzo, quindi la settimana prossima, alle ore 21, sarà convocata una commissione ad hoc per un confronto con la responsabile per il centro storico di Confcommercio per cercare di individuare delle possibili iniziative con il supporto della circoscrizione per animare, diciamo, anche dal punto di vista dell'appeal commerciale il centro storico.
È il caso di preparare una locandina o facciamo solo un invito formale? Un invito formale.
Facciamo solo invito, sì.
Sì, va bene. No, una commissione.
Seduta di commissione. No, sì. Confronto, tavolo di confronto e commissione.
Grazie, consigliere Trombini. Allora, abbiamo alcuni punti singoli che riguardano la viabilità e in questo caso il punto riguarda la richiesta di Fastway per l'installazione di dei punti di ricarica all'interno del territorio del Comune di Verona. Convocazione di conferenza di servizi, richiesta di parere. Che ci riguardano in questa richiesta di parere c'è una posizione che è interrato redentore. Interrato redentore è quella porzione di strada che c'è proprio di fronte all'entrata del garage di Piazza Isolo, luogo molto difficile per parcheggiare. Il consiglio si era già espresso per evitare l'installazione di nuove colonnine di ricarica in centro storico, proprio per la delicatezza, le problematiche che danno. In questo caso la colonnina vuol dire anche due stalli riservati per la ricarica. Ecco, a questo punto, se ci sono osservazioni, altrimenti possiamo anche esprimere un parere che sia in questo caso diverso dall'approvare questo. Prego, consigliera Sartori.
Grazie, ma io sarei, la mia dichiarazione di voto, io sono contraria, perché a distanza di, in linea, allora, di fronte alla chiesa di San Tommaso, che è lì vicino, c'è la colonnina. Beh,
non vicinissimo, ma vicino.
Beh, fanno
l'interrato dell'acqua morta.
No, sì, oppure la vieta quell'altra, ci vanno a sbattere dentro. Non sarebbe niente la colonnina, il problema è che tra colonnina e due posti sono tre posti che portano via.
Sì, no. Due e mezzo. Dipende dalla posizione.
Ecco, comunque
in alcune posizioni sono tre,
due.
In altre ecco. Sono due e mezzo. Vabbè.
Ecco, io comunque sono contraria, perché, e poi a distanza di altri 300 metri ce l'abbiamo sul Lungadige e San Giorgio, quindi insomma portare via tre posti auto lì è veramente critico. Grazie.
Altre osservazioni? Consigliere Napolitano?
Io invece favorevole, perché se si vuole incrementare l'elettrico in centro storico, dove tra l'altro abbiamo più problemi di polveri sottili che respiriamo tutti noi, bisogna dare le ricariche, perché molta gente non ha il garage e la macchina la ricarica solo alla colonnina. Per ricaricarla ci vogliono una media di 4-5 ore, quindi le colonnine, anche se ne abbiamo una a San Tommaso, poi la trovi occupata e non ricarichi la macchina, devi andare in piazza Cittadella. Quindi sarò favorevole, anche se mi dispiace per i posti auto, ma così arriveremo a un elettrico almeno nel centro delle città, poi fuori è un altro discorso.
Beh, fuori dalla cinta muraria i problemi di parcheggio sono in alcuni minori o comunque meno pressanti che non all'interno delle mura. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione quindi il parere sulla concessione a questa società Fastway la possibilità di ovviamente noi non ci esprimiamo solo esclusivamente su quello di nostra competenza, ma anche su quello di Corso Venezia, quello di Via Legnago e quello di Piazza Risorgimento, che è a San Massimo, perché il voto è sul complessivo della richiesta di installazione di quattro colonnine e quindi ognuna con due stalli per il parcheggio delle auto. Prego. Ah, ok. Allora, il verbale? No, verbalizziamo che ci esprimiamo solo sul Redentore. Perfetto. No, no, perché la richiesta di parere era complessiva, ma nel verbale, allora verbalizziamo che ci esprimiamo solo su questa. Sulle altre ci sarà chi provvederà. Favorevoli?
I nomi per cortesia.
I discutatori.
Zanotto, Brunelli,
Napolitano.
Allora, Napolitano, Zanotto, Brunelli, favorevoli.
Sì, 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 sì.
Contrari? Sartori? Astenuti? Allora?
Tessari, Avanzi, Mazzucato. Aspetta, Tessari, Avanzi,
Mazzucato,
Trombini. Favorevole, per cui favorevole.
perché sono sì. Quattro favorevoli.
Quattro favorevoli, un contrario e gli altri astenuti. Perfetto, il Consiglio approva. Allora, punto a sé stante, mobilità e traffico, questione delle piste ciclabili, richiesta di parere per la fattibilità tecnica e la conferenza di servizi relativa. Consigliera Rappo, prego.
Sì, allora il parere è un eventuale parere sul progetto in vista della conferenza di servizi decisoria, che sarà il 19 marzo 2025. Allora, si tratta di una pista ciclabile che già era contenuta nel PUMS e anche nel biciplan. Si vede bene dalla mappa allegata ai documenti. Per quanto riguarda la prima circoscrizione, comunque va da Palazzina a Porta Vescovo. Diciamo che il tratto che si sviluppa in prima circoscrizione riguarda fondamentalmente dalla fine di via Basso Acquar, per cui via delle Autiere, via del Fante, tutta la parte di Lungadige Capuletti, via Montecchi, via dello Zappatore, via Santissima Trinità, fondamentalmente dietro
al tribunale.
Ok, si tratta di tratti itinerari già esistenti da modificare o tratti da realizzare ex novo. La lunghezza complessiva è di circa 4 chilometri, di cui 3,4 chilometri di progetto e invece 0,7 già esistenti. Nel progetto si vede bene come cambia a seconda della via in cui viene realizzata, perché ci sono in via Basso Acquar avrà una sede propria, anche per la pericolosità appunto della strada. Invece, ad esempio, in via del Fante, esatto, cioè è questa pista ciclabile, diciamo che è un misto, per alcuni tratti avrà una sede propria, per alcuni tratti, per esempio su Ponte alle Ardi, sarà sul marciapiede che verrà allargato, per alcuni altri tratti invece sarà il tratteggio su sede stradale con pittura rossa. Ok, sì, corsia ciclabile, grazie consigliera. In via dello Zappatore verranno eliminati degli spazi di sosta presenti per realizzarla, mentre nelle altre vie e anche davanti al tribunale non verranno eliminati degli spazi di sosta, ma verrà ridisegnata la sosta. Cioè che in via dello Zappatore si prevede inoltre una modifica al parcheggio, dove gli spazi di sosta saranno depavimentati al fine di creare un'area verde a fianco del bike sharing esistente. Cioè lungo la pista ciclabile saranno fatti anche degli interventi di riqualificazione della per esempio in via dello Zappatore di questo parcheggio. Su Ponte alle Ardi ci sarà l'allargamento invece del marciapiede. Gli altri interventi invece sono di corsia ciclabile, basta. Scusate, sto percorrendo il programma punto per vedere altri interventi importanti.
Se posso.
Prego, Presidente.
La cosa interessante di questa realizzazione è che permette di collegare le piste ciclabili della parte sud della città con quelle poste a nord e quindi intersecarsi anche con quelle che vanno negli altri due punti cardinali, est e ovest, ovvero chi arriva da Palazzina o da Cadi David troverà pista ciclabile per attraversare tutta la città o andare dove deve andare senza bisogno di scendere, uscire dalla pista ciclabile, andare sulla sede stradale, ritornare sulla pista ciclabile, che è uno dei problemi che riscontriamo tutti quando andiamo in bicicletta, perché in alcune zone le piste spariscono nel nulla, poi ricompare un po' più avanti e io percorro spesso quella di Corso Milano e devo dire che è allucinante, perché è una pista ciclabile che si interseca con plateatici, con parcheggi, con batterie di cassonetti, panchine di attesa per gli autobus, eccetera. Bisogna fare lo slalom, pericolosissimo. Sì, ci sono. Ecco, questo intervento permette di fluidificare e quindi la persona in bicicletta è più sicura e ha meno problemi di dover controllare destra, sinistra, davanti, dietro, perché la pericolosità di alcune piste ciclabili è conclamata.
Sì, grazie Presidente, soprattutto la parte di via Basso Acquar è vitale, perché per andare in Borgo Roma adesso in bicicletta l'unica soluzione era appunto fare Viale Piave, dove la pista ciclabile è piuttosto stretta, ci sono i pali. Qui invece, che è già molto frequentata da biciclette ma è pericolosissima, metterà in sicurezza insomma tutti i ciclisti di questo tratto di Basso Acquar andando verso la città o andando verso Borgo Roma.
Richieste di chiarimenti, delucidazioni, mettiamo...
No, consigliere Zanotto. Volevo solo aggiungere che oltre questa parte fondamentale che si collegherebbe questo tratto giallo a tutto il nuovo percorso che è legato anche al parco di Santa Caterina che ci sarà e quindi che si collega anche, che passa anche dal nuovo ponte realizzato dal Genio Civile, che è tutta questa nuova... percorso ciclabile dedicato alla manutenzione, ma quindi, che può essere utilizzato, quindi
il passaggio sopra il canale Camuzzoni, quindi
sì, esatto.
Consigliere Trombini.
Sì, mi scuso per non aver guardato i documenti, chiedo a chi li ha guardati. Dunque, si sdoppierebbe poi, giusto, la pista, da una parte andrebbe verso il ponte, se non ho capito male, dall'altra andrebbe in via del Fante, poi risalirebbe in via dello Zappatore, via Santissima Trinità, e poi?
Si collega con la pista ciclabile che verrà realizzata in vista dei giochi e finanziata in quel capitolo di spesa di Corso Porta Nuova.
Quindi poi giù per via Cesare Battisti?
Sì, esatto.
Che però quella non...
No, anche via Cesare Battisti, scusate non ho letto, anche via Cesare Battisti fa parte, via Cesare Battisti, via Santissima Trinità, non sono in ordine, scusate, non sono in ordine della mappa, via dello Zappatore, via dei Montecchi, Lungadige Capuletti, via Ponte Leardi, via del Fante, via delle Autiere.
Altre osservazioni? Metto in votazione, favorevole?
Purtroppo non sono riuscita per motivi personali a convocare la commissione questo mese, mi scuso, motivi di salute, non ce l'ho proprio fatta.
No, avevo detto che era appunto a sé stante. Mettiamo in votazione, favorevoli? Consigliere Stringa, favorevole? No. Allora. Astenuti? E Tessari. Grazie. Favorevoli 11. Sì. Sì, abbiamo poi, punto sestante, questa proposta di aggiornamento del regolamento per il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa. Si tratta praticamente di un adeguamento del regolamento per accorpamento di alcuni articoli e adeguamento dell'ordinamento sovraordinato che è stato aggiornato di recente, proprio per chiarire la disponibilità degli alloggi quando costituiscono benefit oppure quando costituiscono motivo per chiedere il ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri. È chiaro che se un cittadino straniero ha una casa, la casa deve essere una casa vera e non fittizia, e quindi il regolamento permette di individuare questo. È un regolamento ad uso praticamente esclusivamente degli uffici preposti, quindi anagrafe e poi eventualmente questura. Se ci sono richieste di delucidazioni, però sostanzialmente sono anche semplificazioni, ci sono parecchi articoli che sono stati depennati per ridondanza, altri invece che sono stati ampliati per avere una casistica più precisa sulla presentazione delle domande e delle documentazioni relative. Richiesta di delucidazione, prego.
No, volevo farvi un piccolo insight perché io lavoro per l'ufficio cittadinanza e l'ufficio ricongiungimenti familiari.
La traduzione di insight.
Insight, cioè sguardo.
Appartenenza.
No, sguardo interno.
In questo caso anche appartenenza.
Punto di vista, ecco. Punto di vista. Ci sono dei documenti che se non sei straniero ti sembrano, vabbè, insomma, un documento burocratico come un altro. Questo documento determina la possibilità di fare arrivare la tua famiglia o no col ricongiungimento familiare. È un documento abbastanza difficile perché dice quante persone possono stare nell'abitazione che tu hai preso in affitto o addirittura che hai comprato e però lo fai ex post. Ecco, a Verona abbiamo un problema di abitazioni, nel senso che le persone non riescono a trovare casa, gli stranieri ancora di meno. Ecco, volevo solo dirvi quanto è difficile per uno straniero, dopo che abbia trovato un affitto, trovato qualcuno che sia disposto ad affittarglielo, anche avere i metri giusti e tutte le condizioni in casa, e se non ci sono sanarle con il padrone di casa, e questo obiettivo appunto è per fare arrivare i familiari. No. Sì, ma è il richiedente. Esatto, per il ricongiungimento familiare. No, c'è sempre stata, solo che per il ricongiungimento familiare si chiede nel momento in cui si fa la domanda ed è il richiedente, cioè ovvero il familiare che deve presentarla. Sì, era solo per dare uno sguardo su qualcosa che ci appare ai più qualcosa di un mero...
Scusate. Non dialogo, perché sennò...
Un mero documento come un altro, e invece è centrale sulla possibilità di far arrivare i tuoi familiari o no. Ecco.
C'era il consigliere Stringa che voleva chiedere qualcosa.
Approfitto dell'esperienza della consigliera Rappo per chiedere un chiarimento, perché non sto comprendendo. Nel senso che io so che una delle più grosse difficoltà che ad esempio Namia, per fare un esempio, che è un'altra ente comunale, riscontra è che molto spesso... soprattutto gli extracomunitari hanno una concezione dello spazio totalmente diversa da quello che sono i nostri usi e costumi, nel senso che per noi 20 metri quadri sono pochissimi, sono una stanza singola, estremizzo, vi banalizzo, per altri può essere un appartamento per tre persone. Conseguentemente non sto capendo se questa modifica del regolamento vada automaticamente a togliere le limitazioni anche in base alle metrature su quello che... Sto chiedendo un chiarimento, infatti. Sto chiedendo un chiarimento. E, perché personalmente, così fosse, ci sarebbe comunque una situazione che... cioè che mi risulta vada contro un interesse nazionale, cioè un discorso definito a livello nazionale. A livello comunale avremo delle regole, a livello nazionale ne avremo delle altre.
Faccio rispondere alla consigliera Zanotto, perché ci siamo confrontate sul tema e mette lei la sua esperienza professionale per rispondere.
Sì, nel senso che qua un discorso invece più legato urbanistico, nel senso che questo regolamento è stato aggiornato per... in particolare in un articolo in base per, diciamo, per il rimando al riferimento normativo, perché nel 2024 c'è stata una riforma, c'è stata una nuova legge e su una modifica del del DPR 380, che è il testo unico dell'edilizia, e appunto un decreto Salvini, nel quale vengono ridimensionati i valori minimi di abitazione, di locale abitabile. E in particolare, tra le cose più importanti, c'è per esempio l'abbassamento dell'altezza minima da 2,70 m a 2,40 m e anche la dimensione dell'alloggio, che prima era 38 metri quadri per un monolocale, adesso è diventato 20 metri quadri, quindi insomma in realtà questa modifica del regolamento è stato, cioè semplicemente c'è una postilla dove faceva riferimento alla vecchia regolamento di igiene del 75, adesso fa riferimento a questa nuova legge. Quindi sì, comunque nel senso il riferimento è, perché parla di, cioè l'idoneità abitativa è riferito a degli standard abitativi che sono stati aggiornati quest'anno. Beh, se non sbaglio.
Consigliera Brunelli.
Allora qua devo coinvolgere il presidente Tessari. Allora ci è stato risposto, Tessari ascolta bene, si parlava con il funzionario dell'edilizia privata nella tua commissione, dove si diceva che è vero che il decreto Salvini ha ridotto e ha dato, ma sia, ecco, ha modificato, ma sia il Comune di Verona che la Regione Veneto devono ancora percepire questa cosa. Pertanto, fino a che non sarà percepita dalla Regione e poi dopo rimandata nei comuni, sarà sempre e solo ed esclusivamente 45 metri quadri per un'abitazione, non di meno. Vero? Mi confermi? Ti ricordi?
Consigliere Tessari.
Sì, mi ricordo sommariamente, insomma, che era venuto fuori il problema, mi ricordo che il funzionario ci aveva spiegato appunto la dinamica di quello che potrà essere il provvedimento, l'adottabilità del provvedimento. Questo sì, lo posso confermare, insomma.
Ok, prego consigliere Zanotto.
No, chiedo scusa, anche perché una norma sovranazionale può essere più stringente a livello locale, quindi... Se il regolamento edilizio di Verona dice che è 2,70, è 2,70, quindi ha assolutamente ragione. Tutto per dire che questo regolamento non vuole dire che non si va negli standard abitativi, cioè fa riferimento a una norma. Ok, no, era solo per... cioè, nel senso la differenza era questa.
Perdono. C'è anche un regolamento sanitario che prevede delle metrature minime, indipendentemente che sia... congiunzione familiare o familiari, ecco, perciò io in questo caso qua, bella l'iniziativa, ma io proprio, no, anzi voto contro, perché cioè fino a che non verrà il nuovo decreto legge messo e preso dalle regioni e dai comuni, io mi attengo al regolamento del comune di Verona, ok, perciò voterò contro io, grazie.
No. Chiarimento? Prego, consigliere Stringa.
Io chiedo scusa, ma non credo, o ho formulato male la domanda o ho capito male la risposta, nel senso che con questa modifica automaticamente quello che io vorrei capire è se il numero di persone all'interno, in base alle metrature va a essere intaccato, nel senso che, ok, è ridotto in base al decreto Salvini e quello non ci piove, nel senso che, c'è vista anche la crisi abitativa, mi risulta, almeno questa è la spiegazione che mi è stata data, che in funzione della crisi abitativa, per permettere di avere più abitazioni, sono state ridotte le dimensioni sia in altezza che in superficie. Quello che io non sto capendo di questa richiesta, di questa modifica, perché è così determinante per il ricongiungimento familiare, cioè va a fare cosa? È quello che non ho capito, chiedo scusa, sono stanco io stavolta, non riesco a comprendere. Cioè se va a permettere sostanzialmente più persone all'interno dello stesso spazio, è questo, ed è per quello che ho fatto l'esempio dell'AMIA, proprio perché c'è un uso e un costume all'estero diverso dal nostro per quanto riguarda gli spazi per singola persona.
Allora, io non so rispondere a questa perché non c'è una precisa indicazione nel regolamento sui metri quadrati che cambiano da non in questo regolamento.
Scusami. Vai. Allora, all'articolo 6 del nuovo regolamento dicono: il numero delle persone che possono dimorare nell'alloggio è determinato in forza del decreto del Ministero della Sanità del 1985, dal DL numero 69/2024 convertito in legge 105/2024 e dai vigenti regolamenti edilizio e regolamenti igiene comunali. Quindi, soprattutto quando c'è una norma nazionale e se c'è una norma, in questo caso locale, che è più stringente, vince sempre la norma più stringente. Quindi, se qua c'è scritto il numero delle persone che possono dimorare nell'alloggio è determinato in forza di queste normative, allora la risposta è sì. Cioè, come dici tu, per avere la idoneità abitativa bisogna che l'alloggio debba rispondere a questo tipo di normativa qua. E alla normativa vigente, quindi, che non è cambiata, che è cambiata, semplicemente c'è stato un aggiornamento. Vai. Allora. Cioè non puoi avere. Per avere il documento di idoneità abitativa, questa casa deve essere idonea. E questo è un primo punto.
Esatto. Io non so, perché non sono un tecnico, non ho capito nemmeno io se il regolamento, la legge Salvini prevede che in 45 metri quadrati, se ieri ce ne stavano in due, da domani ce ne possono stare in tre.
No, comunque vale il regolamento.
Allora, per avere il nulla osta del Ministero dell'Interno affinché tu possa portare una moglie e tre figli, ok, casa tua deve essere grande tot metri. Se no, il Ministero dell'Interno ti dice puoi portare solo tua moglie o puoi portare solo tua moglie e un figlio. Ovviamente poi le persone non agiscono così, cambiano casa e fanno domanda in un altro momento. Diciamo che attorno a questo documento pesa moltissimo la risposta rispetto alla domanda di posso ricongiungere i miei familiari in Italia al netto di soddisfare gli altri requisiti di reddito, il lavoro e quant'altro. Ecco, questo regolamento onestamente io non ho capito che cosa cambia, volevo solo dire perché questo documento è particolarmente importante per un pezzo di popolazione che normalmente non consideriamo, non noi nel nostro cuore, noi italiani, non ci riguarda.
Un altro chiarimento? Ah, dichiarazione di voto? Un attimo, allora che c'era un altro intervento e poi dichiarazione di voto facciamo dopo.
Sì, grazie.
Consigliera Sartori, prego.
Grazie Presidente. Allora io ancora una volta mi chiedo, visto che questo è, diremo, tema delicato e che ci riguarda un po' tutti e che insomma, ma perché Presidente non abbiamo fatto intervenire chi, il tecnico, chi, cioè del comune, che ci spiegasse perché poi cioè buttano lì questi documenti e noi dobbiamo dare un parere. Insomma, dire sì o dire no non è la stessa cosa. Io in coscienza non so proprio cosa votare, ma soprattutto mi dà fastidio questo, cioè diremo, si poteva benissimo far venire un tecnico del comune, chi l'ha scritto, chi l'ha cambiato e via dicendo. Grazie.
Faccio una proposta. Siccome sto controllando che non ci sono termini stringenti ed è stato inoltrato il 7 di febbraio, ma noi l'abbiamo ricevuto il 13, quindi con i 40 giorni abbiamo tempo per portarlo per la prossima... ecco, quindi rinviamo al prossimo consiglio. Va bene? Grazie. Abbiamo un altro punto. Questo invece ci scadevano i termini, chiedo scusa. La richiesta in vicolo Corticella San Marco dell'istituzione di uno stallo riservato ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, quindi vicolo Corticella San Marco, altezza del civico 7A sul lato dei civici, numeri pari. La richiesta viene da Nicola Macchiella. Sapete che in centro città, soprattutto nell'ANSA dell'Adige, quindi nella ZTL, abbiamo un numero, dice l'ingegner Fasoli, no, non ci ha dato la specifica, ma dice che abbiamo tre stalli ogni 50 posti, ne abbiamo 6 di stalli per disabili ogni 50 posti. Però purtroppo con l'invecchiamento della popolazione le persone disabili aumentano. In questo caso, tra l'altro, la proponente è la signora Cristina Gioppo, che parcheggiava la sua auto, sapete che la Cristina Gioppo ha problemi di deambulazione, parcheggiava su uno di quegli stalli che sono stati cancellati in via Pellicciai. Quindi questo andrebbe a rimpiazzare quello cancellato, uno di quelli cancellati. Prego, consigliere Brunelli. No, e... sì, c'ha ragione, Stringa. Era un po' che aveva la mano alzata.
Figurati. Scusi, in vicolo...
Corticella San Marco.
Corticella San Marco, c'è già uno stallo invalidi.
Sì.
Volevo comprendere esclusivamente se la richiesta è di un'assegnazione legata al permesso invalido della signora Gioco, o semplicemente se all'interno di una corticella dove ci sono due stalli, forse, anzi, in
due.
Sarebbe l'altro, vabbè, quindi entrambi diventerebbero...
per disabili, esatto.
Ok, allora, premesso che sono assolutamente favorevole, sempre e comunque per gli stalli, perché sta diventando sempre più difficile comunque... per determinate categorie di persone trovare parcheggio e poter parcheggiare, direi che sono ancora più favorevole, perché questo rimarca quello che io mi sono permesso di sollevare come critica estremamente severa nei confronti dell'assessore Ferrari, che togliere i posti in maniera indiscriminata senza pensare alle conseguenze, tra cui anche gli stalli degli invalidi, perché rispetto a Galleria a via Pellicciai siamo abbastanza lontani, ci sono altre vie prima di arrivare fino a vicolo Corticella San Marco, è la dimostrazione che poi dopo bisogna cercare di trovare un tacon che è le peso del buso. Grazie.
Allora, io non capisco tanto la foto allegata, perché sono andata prima in sopralluogo e appunto ho notato che davanti al 7, che è a fianco a Cappelletti, c'è uno stallo disabili. Il 13, numero 13, onestamente non sono riuscita a trovarlo, magari il numero 13, cioè dove abita la signora Gioco.
No, abita da un'altra parte, praticamente sull'altro versante.
Ah, scusi, no,
Piazzetta Tirabosco.
No, non sono riuscita a trovare il numero 13, cioè che è... Perché da dove viene fuori il numero 13? Vabbè, comunque...
No, non c'è un 13. Qua dice l'altezza del civico 7A sul lato dei civici,
esatto,
pari.
Esatto, non ho trovato il numero 7, perché davanti al numero 13 della stessa corticella San Marco c'è uno stallo disabili, cioè per cui a fianco a Cappelletti. Nell'immagine che allega la pratica c'è un altro luogo?
Piazzetta Tirabosco è quella lì.
Perché qui c'è scritto.
Sì, però nel parere si richiede...
È via Tirabosco. Ti confermo che è via Tirabosco.
Sì, però nel parere non si chiede via Tirabosco, si chiede vicolo Corticella San Marco. Per cui secondo me c'è un errore nella richiesta del parere.
È via Tirabosco.
Allora.
Infatti è 7.
Ecco, c'è un errore nella richiesta del parere, è questo che volevo far notare.
Perciò
bisogna chiarificare se la...
Il burro, sì.
La mobilità e traffico voleva proporlo in via Corticella San Marco, dove il 7A non esiste, per quello che vi dicevo non ho trovato il 7A, oppure probabilmente voleva scrivere in via Tirabosco.
Allora,
cioè, nel senso c'è un errore
a questo punto lo rinviamo in maniera motivata perché non è chiaro quello che viene chiesto. Prego, consigliera Brunelli.
Intanto in quella piazzetta San Marco lì che c'è un posto disabile, se noi andiamo a vedere la macchina è sempre parcheggiata lì e sotto c'è l'erbetta alta così, perché la signora... che è un ex insegnante, lei sverna a Tenerife, lasciando lì la macchina, e poi d'estate va a Bosco. Ce lo ha detto qua, davanti a tutti. E se noi passiamo da lì, vediamo l'erba alta così. Uno. Seconda cosa, siccome ha parlato di... io sono in circoscrizione dal 2007 e ho sempre votato a favore delle richieste di posti disabili, ma non ne ho mai sentiti cancellare. Cioè, non cancellare... spostare, cioè laddove per dire io di fronte casa ho una signora che è morta nel 2008 e c'è ancora lo stallo disabile. Allora io dico, nella tua commissione magari rimoduliamo, vediamo se c'è bisogno, non bisogno vicino casa tua. Lo so, però siccome i dati cos'erano, non è più uno a 50, ma è un 6 a 50.
Allora, lo standard è 3 ogni 50.
Sì.
Noi quando siamo incominciato... 6 ogni 50.
Quando
abbiamo...
ho cominciato io in circoscrizione era 1 a 50. Però, ripeto, abbiamo avuto gente morta nel 2008 e ancora lì con lo stallo disabile. Ecco, allora bisognerebbe ridistribuirli.
Però nel frattempo ci sono altre persone
certo
disabili.
Certo che sì, ma
ci
magari
sono
c'è
anche
bisogno.
Gli abusi, lo sappiamo.
Ma non è perché, se c'è necessità da un'altra parte, è giusto cancellare questo che non serve più e metterlo nei pressi di chi ne ha bisogno.
Va bene.
Okay, va bon. Ecco.
Prego. Gli abusi possono essere contestati solo se c'è un agente di polizia. Non possono essere contestati dagli accertatori o altro personale. Deve esserci un agente di polizia locale. Quindi meglio due perché c'è anche il collega che testimonia. Consigliera Sartori?
Sì, grazie. No, io volevo dire, me ne ero occupata nella passata amministrazione, ero io la Presidente della Commissione Viabilità e Sicurezza, quindi il tema lo conosco bene. Allora, è vero che non vengono mai cancellati o anche perché c'è da dire che è anche difficile trovare il cittadino onesto che riporta il cartellino all'anagrafe del papà, alla mamma o via dicendo. C'è da dire un'altra cosa, allora io sono sempre per il disabile perché effettivamente averne di bisogno le critica. C'è un altro problema.
Sì,
allora, intanto il posto disabile è europeo. Verona è città turistica. Quindi Verona deve avere per forza tanti stalli, magari rispetto a un'altra città, che sono più regolare le proporzioni. Verona è una città turistica. Poi c'è un altro problema che la gente non... Allora, il disabile non è solo quello che ha problemi di deambulazione. Quando facciamo i debiti scongiuri, se ti nasce un bambino down, tu esci dalla maternità col cartellino dell'handicap. Quindi, sì.
Io sono disabile al 70%, ma il cartellino dell'handicap
No, assolutamente no, te lo smentisco.
Non credo comunque, che sia questa sede.
Comunque, ecco. Allora facciamo i dovuti accertamenti, ma il disabile, certo, a mio avviso, ha sempre priorità.
Cerchiamo di capire cosa succede e anche cosa succede in zona, perché la questione, come abbiamo visto, è molto delicata. Rischiamo comunque di fare qualche passo falso. La verifichiamo in modo più dettagliato, perché anche se i termini erano stringenti, il fatto che non si riesca a capire, come c'è già successo, che non si capisce l'esatta collocazione dello stallo, anche per carico e scarico abbiamo avuto problemi analoghi, che diceva davanti al numero civico, non mi ricordo più, e invece era più in là, ecco, quindi... cerchiamo di avere le idee più chiare. Consigliere Faccioni?
Ma allora, era solo per dare un'informazione in più, e tra l'altro penso che sia un tema nazionale più che locale, insomma. Però io registro tante volte in centro qualche famiglia con dei disabili, eccetera, che vengono da altre città e i quali non possono entrare in ZTL nonostante siano disabili. Quindi...
No, possono entrare. Sì?
Devono chiedere, devono fare la...
Basta richiesta. Comunicarlo?
Ma... Hai capito cosa intendo?
Vabbè, ma è il minimo. Non è che possiamo dire... Come fa il sistema automatico a riconoscere altrimenti?
Che ex post.
Questo che dico è il problema più nazionale che locale, dico.
Vabbè, ma... al giorno d'oggi, dai.
Non so.
Sì...
Sarà perché io penso che il disabile abbia dei più diritti di altri, insomma, anche, sì, anche nell'accessibilità. Ecco,
un'informazione, non so se avete visto all'angolo qua, tra Piazza Mura di Gallieno e Via Anfiteatro, è stato rifatto l'angolo della strada. Se guardate per terra ci sono le piastre, quelle per ipovedenti, perché il concetto di disabile, quando ci è stata... Consigliere Mazzuccato, chiedo scusa ma vorrei finire, grazie. Quando c'è stata qui l'architetto Grazzi, che è la responsabile PEBA per il Comune di Verona, ci ha spiegato che il concetto non è solo del paraplegico in sedia a rotelle, ma si tratta di ipovedenti, persone che sentono poco, il cardiopatico, comunque persone che hanno ridotta mobilità per vari motivi, anche l'anzianità, il deambulatore, eccetera. Quindi il concetto è molto più esteso e difficile da comprendere e circoscrivere se non lo si approfondisce in maniera dettagliata. Perciò cerchiamo di darci una mano, e la questione della comunicazione magari potrebbe essere un po' alleviato con un Q-code dove col telefono si inquadra e all'entrata della città o nei parcheggi si trova subito la maniera. Anche questo sarebbe città più vicina ai meno fortunati e anche più smart, perché chiedo magari al vicepresidente di prenderne nota, perché potrebbe essere un'idea quella di avere un codice riconoscibile subito col lettore che dica: devi comunicare a AMT che la tua targa corrisponde a un disabile.
Presidente, io prendo nota, ma mi sembra una cosa molto molto ambiziosa per una piccola commissione della prima circoscrizione. Dico.
Sì, vabbè, prendiamo nota comunque. Grazie a tutti, allora rinviamo la questione. Poi abbiamo un altro punto, e questo c'è un problema anche di date. Per questo spettacolo organizzato da Pianeta Milk APS per un contributo sul sport e transessualità, e la richiesta di parere per un contributo di 500 euro per l'allestimento di questo, la proiezione del documentario 5 Nanomoli, incentrato sull'atleta transgender con disabilità visiva Valentina Petrillo in occasione del Transgender Day, eccetera, eccetera. Sarà presente in sala l'atleta stessa per confrontarsi con le persone del pubblico. E questo andrebbe, i costi sono 200 euro per il noleggio e la proiezione del film e più 28,87 di spese SIAE, affitto del teatro Satiro Off, che sapete è di casa Shakespeare, e comprensivo quindi anche delle spese di attrezzature per la proiezione di 244 euro più 27,17 di spese di trasporto relatrici o relatori, non capisco questo 27,17, vabbè, probabilmente, ma in fase di sono 500 euro richiesti nei quindi quartiere Filippini. Consigliere Stringa?
Sono emozionato, subito. Io volevo chiedere un chiarimento procedurale, nel senso che mi sembra che avessimo già evidenziato prevalentemente consigliere Grassi, poi concordato anche da lei, se non ricordo male, ma chiedo venia, sono giornate intense, quindi posso anche, la mente mi può fare difetto. Avevamo o non avevamo concordato recentemente che saremmo stati estremamente rigidi sulle tempistiche di presentazione di queste tipologie di richieste? Visto che questa richiesta mi risulta che sia arrivata ben oltre ogni commissione e anche l'ufficio...
24 febbraio.
Appunto. Mi ricordo bene o mi ricordo male, signor Presidente?
No, no, il ricordo suo è preciso, consigliere, ma perfetto. Infatti tutta l'esposizione alquanto corposa della commissione del consigliere Avanzi era proprio in funzione di una programmazione. Certo che torniamo sempre al principio che le normative sono fatte per gli uomini o gli uomini per le normative, quindi possiamo anche in alcuni casi creare un momento di eccezione per particolari motivi, però siccome il Consiglio è sovrano è il Consiglio che decide eventualmente se dar luogo all'eccezione oppure se attenersi scrupolosamente alle tempistiche allora, che ci eravamo dati come autodisciplina.
Ok, non è solo autodisciplina ma è anche regolamento, quindi è una cosa un po' più, visto che il regolamento è sovrano, più che altro il discorso è questo. A me sembra che le eccezioni su determinate tematiche avvengano periodicamente, su determinate altre non vengono evidenziate, ma insomma l'atteggiamento sia ben diverso. Conseguentemente nulla contrario personalmente per la tematica, nel senso che è un dato di fatto, una realtà, la realtà transgender è un dato di fatto, esiste dalla notte dei tempi, venivano usati altri termini in tempi passati, più o meno gradevoli, ma comunque non è questo il punto. Io ripeto, sollecito, chiedo la cortesia veramente di applicare il regolamento, perché sennò automaticamente non ha alcun senso che ci sia un regolamento, facciamo un po' a braccio e quindi automaticamente, non dico che viga l'anarchia, ma sicuramente non ha senso che rispettiamo determinate procedure, determinati protocolli.
Chiedo scusa, il regolamento non dice niente in proposito. No, il regolamento dice che possiamo approvare o respingere, non possiamo erogare contributi ex post. Questo. Consigliera Sartori, prego.
Grazie Presidente. Allora io puntualizzo ancora una volta. Ho letto il tutto, la cosa è di grande attualità e di grande delicatezza. E mi chiedo ancora una volta, perché visto che è stato protocollato in data 24, se non si poteva magari coinvolgere anche qua le scuole, perché visto, diremo, insomma, di che cosa...
No, sto dicendo che è molto ambizioso.
Certo, ma no, non è vero che è molto ambizioso, ci vuole il tempo, Chiaro che non si può chiedere alla scuola in una settimana di dire ma vi interessa, però il programma sarebbe da scuola questo, perché allora tra l'altro 500 euro, e io sono una che faccio le pulci, lo so, ma sul satiro che 30 posti, poi ci estendiamo, li struchemo tutti, forse arriviamo a 50, ma dubito, mi sembra ancora una volta di elargire così tanto per elargire e di non dare il giusto risalto a questa tematica, perché sappiamo tutti che è una tematica delicata dove a tanti ragazzi procura veramente problemi grandi. Ecco, allora io chiedo, lo dico al Presidente perché lui è quello che deve farci da maestro, di affrontare con più sensibilità, di più, beh, insomma, in teoria lui è quello che ci deve anche illuminare, di trattare con più sensibilità queste tematiche. Ecco, perché secondo me sono robe importanti e con la stessa cifra si potrebbe veramente coinvolgere tante persone, magari andare a seminare bene, non andare a seminare sempre sui quelli che ha 50 anni in su. Grazie.
Consigliere Avanzi, prego.
Allora, l'iniziativa sicuramente è molto valida e interessante. Ho dei dubbi anch'io sulla location, cioè è un pochino sacrificata. E se si potesse cambiare location, magari per avere un maggior risalto anche all'evento, vero? Perché sono benissimo che si affrontano questi argomenti, forse è la prima volta che li affrontiamo, però ho dei punti interrogativi sulla location, sinceramente.
Allora, quando ho chiesto di inserire nell'ordine del giorno questo punto a sé stante, era per una questione di tempistiche, perché loro volevano allestire lo spettacolo per il 30 di marzo, perché la giornata, eccetera, eccetera. Ma la questione è che per il 30 di marzo probabilmente noi, se convocheremo il Consiglio, sarà qualche giorno prima, faremo fatica a dargli anche la modalità per poter allestire lo spettacolo. Se riteniamo di voler fare una cosa fatta meglio, come mi pare di percepire come richiesta da parte di un po' di tutti i consiglieri, potremmo fare una cosa, chiedere all'organizzazione di spostare Pianeta Milk con appoggio di Arcigay. Perché così è comoda per andarci. Quello che posso, anche cogliendo il suggerimento dei consiglieri Sartori e Avanzi, chiedere agli organizzatori di spostare, visto che è anche un tema legato allo sport e alla pari opportunità, consigliera Zanotto, chiedere agli organizzatori lo spostamento di un paio di settimane in modo da poter portare la questione in commissione, organizzarla al meglio e poi far allestire l'evento con una tempistica più dilatata.
Sì, c'era un po', avrei solo un dubbio, perché la particolarità di questo evento è che viene anche dell'atleta, cioè questa qui comunque è un'atleta, sì, della nazionale paralimpica, quindi è di Bologna, quindi non so anche se è questione di disponibilità o di rimarcare quel giorno, cioè ecco, ho un po' questa perplessità sul fatto di spostarlo. È la giornata transgender,
sì,
Day of Visibility.
Oddio, allora, vista la particolarità del tema e visto comunque anche il fatto che qui ci saranno l'inaugurazione dei giochi paralimpici invernali del 2026, sarebbe interessante poterlo allestire. Se magari la proiezione potesse essere replicata. Ecco.
Ma dicevo nella stessa giornata.
Qualora la richiesta di, sì, fosse, è possibile iniziando alle 17. Quindi. Sì, beh comunque
è interessante, sarebbe interessante sfruttare queste cose.
Allora potremmo tentare di far ripetere chiedendo agli organizzatori un'azione di promozione presso istituti scolastici che in zona ci sono, ce n'è. In Cittadella abbiamo solo che abbondanza di istituti scolastici, Stimate, Angeli, Messedaglia, Montanari, prego.
Ma fosse di chiedere di cambiare location? No, chiaro.
Beh, Sala d'Alisca ne ha ben piccola, ma ne ha 80 di posti, non 30.
Scusate.
Abbiamo proiettato Wall-E e tutti gli altri film in Sala d'Alisca. In Sala d'Alisca.
Sarebbe
Sala d'Alisca in Piazza Isola, dove sono stati proiettati. No, io mi immagino però. Oh, cioè, io capisco che è un posto da 30, massimo 40 sedie. Anche con due proiezioni, se noi dividiamo questo 500 euro per il numero di potenziali di persone che godono questo spettacolo, viene un costo per persona molto alto. Per cui
6 euro...
Beh, sì,
non è per molto alto.
Parametrato le nostre...
Diciamo che con due proiezioni si ammortizzerebbe bene l'investimento. Abbiamo allestito eventi dove, se facciamo il conto per spettatore, forse non abbiamo fatto delle operazioni brillanti in alcuni casi, in altri invece ci è andata benissimo. Però la questione è... spostare l'atleta, spostare la location e coinvolgere le scuole, riuscire a far tutto penso che sia estremamente difficile. Se diamo l'ok, chiediamo la ripetizione della proiezione coinvolgendo le scuole, cogliendo l'invito. Prego, consigliera Zanotto.
Per dire, potrebbe anche essere così che magari... insomma, personalmente mi impegno di partecipare a questo evento, che eventualmente si possa coinvolgere magari per una, magari non per il 30 di marzo, ma per magari altri momenti di eventi sportivi. Per esempio ci sarà la Sport Expo Week a maggio, oppure per esempio ci sarà la settimana dello sport, che è legata alla settimana dello sport europeo, quindi magari no, nel senso, piuttosto magari di se si pensare di fare un altro evento, ecco.
Piccola precisazione, se posso,
il consigliere Napolitano,
sulla
prego.
Logica di contestare la visione del trans nello sport, che per alcuni deve essere paragonata a una donna, per altri all'uomo. Quindi la settimana dello sport non accetterà mai di avere un film del genere dentro. Okay. Le scuole, di cui Luisa parla benissimo, poi quando viene fuori che vogliamo proiettare una roba del genere nelle scuole, vengono fuori tutte le testate giornalistiche e non ci fanno fare un bel niente. Lo sappiamo, perché ci ricordiamo i giochi gay a San Zeno che furono proibiti, adesso non mi ricordo la storia. Quindi non raccontiamoci la favola dell'orso. 30 persone, perché saranno 30 persone molto interessate alla tematica, 60 se lo ripetiamo due volte sarà già un ottimo risultato. È una tematica molto sensibile, poco apprezzata però dal pubblico, quindi c'è. Se li vogliamo appoggiare, li appoggiamo, se non vogliamo appoggiare o chiediamo di farne anche tre di riproduzione, però non sì, è che si può andare tanto più in là, ecco.
C'era il consigliere Stringa.
La mia dichiarazione di voto.
Se non ci sono altre richieste di delucidazioni, prego.
Personalmente il mio voto sarà di astensione, non per la tematica, ma per l'aspetto procedurale che ho enunciato poc'anzi. E quindi, se non viene dato un segnale, e non sarà il primo, anticipo, perché non ripeto nulla in contrario al progetto, però dobbiamo iniziare. Sapete che non sono nuovo a queste iniziative, nel senso che a me piace sottolineare determinate cose e trovo che sia più corretto, perché questo progetto, proprio perché è in concomitanza con la giornata del 30 marzo che si sa da tempo, voglio dire, una data fissa internazionale, le tempistiche di essere rincorrere in due giorni per poter presentare il tutto lo trovo una forzatura, anche perché chiedere il teatro, organizzare tutto quanto, invitare l'atleta e quant'altro non credo che l'abbiano fatto nel giro di poche ore. Quindi per dare un segnale comunque mi asterrò. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Quindi metto in votazione la concessione di questo contributo di 500 euro per l'allestimento dello spettacolo che abbiamo testé analizzato. Chiedendo le due proiezioni, certo, e cercando di fare in modo che le due proiezioni siano partecipate in maniera consistente per quanto lo consenta la location. Favorevoli? Grazie. Astenuti?
Stringa, Fagioli.
Rap, favorevole Rap. Ma sei lì che scrivi. Ma io sto facendo la minuta. Ripetiamo.
12 favorevoli e 2 astenuti.
Ok. Adesso ci siamo, no, altrimenti ripetiamo la votazione piuttosto di avere dei dubbi. Allora, l'ultimo punto che abbiamo inserito un po' viva forza in extremis anche questo, però questo è partito da una mia richiesta, proprio perché con l'avvocata Francesca Toffali abbiamo avuto quella collaborazione natalizia, grazie anche alla fattiva collaborazione del consigliere Faccioni, per il presepe in Corte Sgarzerie, che è stato molto apprezzato e che contiamo di ripetere magari con più enfasi per il prossimo Natale, visto che non abbiamo potuto mettere il sottofondo musicale per problemi contingenti, ma per un prossimo anno, e comunque devo dire che non si è verificato nessun danneggiamento come poteva anche succedere. Ringrazio anche le forze di polizia locale che mi hanno garantito la sorveglianza attraverso le telecamere che sono posizionate nella corte, e quindi l'avvocata Francesca Toffali, che è un ex assessore o assessora, ho manifestato la mia perplessità di fronte al fatto che venisse organizzato un evento come la Mura Longa, 11ª edizione, senza nessun patrocinio da parte nostra e senza nessun coinvolgimento. La risposta è stata: ma tanto non ce l'avreste dato. Come dico? Tanto non ce l'avreste. Intanto si chiede, rispondere cortesia, e quindi dico: se ci mandate una richiesta di patrocinio, lei ha preso la palla al balzo e non solo ha chiesto patrocinio, ma ha chiesto anche un contributo. Vi ho fatto inviare a tutti l'integrazione proprio perché non era all'ordine del giorno, però ecco, quello che mi sento di sottolineare è che la società di mutuo soccorso di Porta Palio ha una storia antica, promuove molti eventi interessanti. La Toffali al telefono mi ha detto: ma sì, ma per la pecora brogna non vi siete interessati. Ho detto: porta pazienza, ma la pecora brogna a me interessa come abitante pro tempore della Lessinia, ma per il centro storico di Verona forse la pecora brogna è meno interessante. Mentre la Muralonga, ovvero un evento organizzato sulle mura della città, che sono il motivo per il quale noi abbiamo avuto il riconoscimento UNESCO, insomma, è anche doveroso esserci. Quindi sono qua a chiedere al Consiglio che il contributo di 500 euro motivato da stampa, promozione, pubblicazione, acquisto di beni, acqua, cancelleria, stoviglie, food, perché offrono anche qualcosa da mangiare e da bere, compensi alle guide turistiche, e quindi che siano guide di quelle con licenza è importante, service per le postazioni, elettricità se non è presente, e poi ci sono però contributo per partecipazione a evento. E allora le spese sono un totale di 7.300 euro, entrate preventivate al momento 2.500. Chiedono un contributo di 500, quindi dovranno rendicontarci tutti 7.000 e rotti euro del complessivo della manifestazione. La manifestazione, forse non l'ho detto, ma forse l'avete visto, è il 30 di marzo, e anche qui il 30 marzo è una data fatidica. Comunque 30 marzo vuol dire che se diamo l'ok riescono a dare una parvenza di organizzazione anche al fatto che partecipiamo noi come contributo, e quindi anche con il logo sulle locandine. C'era il consigliere Faccioni e poi il consigliere Stringa. Prego.
Ah, grazie Presidente. Allora, premesso che poi le dinamiche, insomma, non le conosco a fondo, ma lascio a lei ovviamente le valutazioni in questo caso. Allora, volevo solo ricordare ai colleghi che la richiesta di contributo credo che sia una conseguenza semplicemente per il fatto che, ricordiamoci che la società di mutuo soccorso, come giustamente diceva lei, è stata fondata nel 1882 ed è una società che ha degli scopi sociali, quindi da sempre è sul territorio per, diciamo così, contribuire, appunto, è un'associazione, insomma, benefica, senza scopo di lucro, e quello che viene percepito viene utilizzato per mantenere l'edificio di interesse storico fatto da San Micheli, che ha necessità grandissime di manutenzione, di sfalcio dell'erba, di infiltrazione di acqua. Insomma, diciamo che la richiesta di contributo è quasi simbolica più che, ecco, diciamo, risolutiva. E detto questo, sono d'accordo sul fatto che le richieste devono essere, come dire, rispettare una cronologia di tempo, perché possa essere valutato dal Consiglio. Mi rivalgo anche del fatto dell'interessantissima menzione che ha fatto il nostro Presidente prima, che faceva riflettere sul concetto uomo e normativa, quindi a fronte di un evento che dà un lustro veramente importante alla nostra circoscrizione, alla nostra città, perché è un evento storico che richiama partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero, direi quasi europeo. Direi che da questo punto di vista, insomma, bisogna fare delle votazioni responsabili e soprattutto avere un rapporto con la società del mutuo soccorso costante, che sia proficuo e di investimento sul sociale, perché loro, ripeto, con una modica cifra di 10 euro accettano qualsiasi iscrizione, purché si partecipi attivamente alle attività appunto proposte. Quindi mi sembra una cosa interessante, poi mi rimetto chiaramente al vostro giudizio, il Presidente ha esposto correttamente la situazione, credo che insomma la nostra partecipazione come patrocinio, come contributo, sia insomma una cosa giusta, ecco. Grazie.
C'era il consigliere Stringa, poi aveva chiesto la consigliera Sartori, poi Napolitano. Prego, consigliere Stringa.
Io volevo, come ho sottolineato poc'anzi per l'altra iniziativa, vorrei evidenziare che, se non ho visto male, è arrivata ieri o oggi la richiesta?
È oggi. Stata protocollata stamattina.
Ok. L'iniziativa è a fine marzo.
30 marzo.
Perfetto. C'era tutto il tempo, vorrei capire, visto che lei dice che è una sua iniziativa avercelo presentato in maniera straordinaria, di presentarlo in commissione e di poterlo portare al prossimo consiglio. Vorrei capire da che cosa è determinato comunque questa urgenza di dover portare un'iniziativa del genere, che stiamo parlando fra oltre un mese.
Rispondo subito: se il prossimo consiglio, come è probabile, sarà a fine marzo, diamo l'ok all'organizzazione con 2-3 giorni di tempo. Mi pare estremamente difficoltoso, soprattutto per quel che riguarda la promozione sia coi canali digitali sia anche per la stampa del materiale, quindi diventa veramente metterli in difficoltà promettendogli forse un contributo e un patrocinio e poi dopo ridurci agli ultimi 2 giorni. C'è già successo, e questo lo vorrei proprio evitare, che qualcuno, senza avere ancora l'autorizzazione, si sia arrogato l'idea di stampare materiale con il nostro logo. Quindi evitiamo questo. Nel caso, purtroppo, siamo coi tempi stretti. C'era la consigliera Sartori, Napolitano, e poi eventualmente, se è una dichiarazione di voto, consigliere Faccioni. Prego, Sartori.
Allora, sì, allora io qua ho letto la documentazione, e a parte che anche in questo caso, dopo non so se hanno rimediato, perché la prima che è arrivata non c'era il dettaglio delle spese di contributo, poi evidentemente è stato diremo corretto. Però come rispondiamo? Perché chiedono 500 euro di contributo, concessione di patrocinio dell'evento con concessione di contributo economico in base alla disponibilità con richiesta comunque minima di 500 euro. Cura del monumento, in particolare del perimetro esterno, dello stesso con diserbanti degli infestanti, vedisi foto allegate. Cura del monumento con la fornitura e la stesura del manto di pietrisco, data lo stato cui insomma versa tutto malorato, causa intervento effettuato da Acque Veronesi e che non ha dopo risistemato il tutto. Allora, interesse presso i comuni, dopo che dicono il vostro fattivo impegno nell'accogliere tutto quanto sopra indicato non solo confermerebbe l'importanza del nostro progetto per la città e il territorio, ma sarebbe un esempio concreto di sinergia tra associazioni e istituzioni locali e dimostrerebbe che il vostro interesse verso un'attività che da anni cerchiamo di programmare e realizzare con il solo fine del bene pubblico. rimaniamo di su. Ecco, Presidente, noi che cosa diamo? Solo il contributo di 500 euro e tutte le altre voci come rispondiamo? Grazie.
No. Allora, quella era una presentazione generica, poi abbiamo chiesto la formulazione sul modulo apposito dove la richiesta è di 500 euro di contributo a fronte di 7.300 euro di spese preventivate, come vi ho elencato prima, e possibile preventivate entrate per 2.500 euro. È chiaro che è una formulazione preventiva molto non dettagliata e che verrà dettagliata in caso di elargizione del contributo, perché ricordo ancora una volta che i contributi noi li eroghiamo solo a fronte del dettaglio di tutte le spese, quindi non solo dei 500 euro ma di tutto il complessivo. Quindi se ci presentano rendicontazione di 7.300 euro di entrate e di uscite e 5.000 di entrate, noi eroghiamo 500 euro comunque come cifra massima.
Mi scusi, tanto per chiarezza, ma lì hanno scritto se quando ci sarà la marcia lunga c'è un contributo, c'è il biglietto da pagare?
C'è un contributo partecipazione evento.
Che è di euro?
10 euro, penso.
Ah, ecco. No, per l'iscrizione. Sì, l'iscrizione.
Sì, ma è per l'assicurazione, di
sì,
solito.
Sì, sì.
Comunque questa va a coprire nel caso, ma l'ho augurato, qualcuno si faccia male.
Sì, sì. No, sacco perché faccio un po' le pulci, perché ci sono associazioni che sono veramente trasparenti, scrivono tutto quella altro che vogliamoci bene, ma non è, voglio dire, sappiamo tutti come lavorano queste persone, però magari essere un po' più precisi un pochino con tutti, va bene, grazie.
Siamo sempre precisi con tutti, tant'è che alcune associazioni non hanno ricevuto il contributo perché non hanno presentato rendiconti o non li hanno presentati nei tempi prescritti, come vi ho già informato in precedenza.
Certo. C'era, no, ci ha informato solo nella commissione, non nel consiglio.
C'era il consigliere Napolitano? No, niente. Allora, Faccioni, prego.
La dichiarazione di voto è favorevole, Presidente, ma lo voglio anche motivare per il fatto che la richiesta di contributo di questi 500 euro è perché è dovuto purtroppo, spero non accada più, alla mancanza di comunicazione tra un ente così, da una società appunto di questa entità, importanza, e la nostra circoscrizione, nel senso che loro hanno già stampato tutte le locandine, eccetera. Quindi la richiesta di 500 euro è per rifare le locandine con il logo della circoscrizione. Questo è il senso della richiesta a fronte di 7.000 rotti euro che, ripeto, sono comunque, servono sempre per la manutenzione e attività sociali, quindi non è grazie.
Grazie, consigliere Stringa.
Dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto, prego.
Per le stesse motivazioni che ho fatto per la motivazione precedente, mi asterrò anche a questa motivazione, nulla contro l'iniziativa che anzi è assolutamente lodevole, ma ripeto, per una questione di coerenza, sinceramente da oggi in poi non sarò più altrettanto tollerante nei confronti di situazioni che possono essere gestite in maniera con le dovute tempistiche. Grazie.
Bene.
Scusi, ma non ho capito una cosa, 500 euro quindi sono per la stampa? La ristampa?
Hanno chiesto 500 euro di contributo. A fronte di una rendicontazione di 7.300 euro di spese complessive. Quindi il contributo noi non lo diamo finalizzato in un caso del genere, è sulla rendicontazione complessiva. Sull'attività. È una contribuzione al complessivo della manifestazione.
Posso fare, Presidente, un chiarimento velocissimo?
Velocissimo.
Ok. Allora, come dicevo prima, il senso di tutto ciò è perché loro non hanno chiesto nulla. È stato il Presidente che, giustamente, riconoscendo l'importanza dell'evento per la nostra circoscrizione e la città, ha chiesto quantomeno si potesse partecipare a fare un patrocinio. La società ha chiesto per rifare il patrocinio necessariamente devono rifare tutto quello che è la locandina, eccetera, eccetera, con il logo della circoscrizione e chiedono il contributo. Tutto qua, insomma. Ecco.
Basta.
No, va bene. Sì, io capisco tutto. Quando il contributo deve andare per la ristampa delle locandine, a me non piace che questi soldi vengano spesi così.
Ma
ecco. Noi non lo sappiamo. Ok.
Allora, ufficialmente non è così. Quella è una deduzione del consigliere Faccioni. Ecco. Quindi mi premurerò di controllare in maniera dettagliata. Quindi, allora, scusate che altrimenti non è chiaro, dobbiamo votare l'integrazione all'ordine del giorno perché vi è stato mandato per email, ma non avevate ricevuto con la convocazione, quindi chi è favorevole all'integrazione dell'ordine del giorno con la discussione che abbiamo testé sviluppato? Favorevoli? Allora, vedo tutti favorevoli con astenuto il consigliere Stringa, grazie. Favorevoli all'erogazione del contributo, quindi, di 500 euro per la manifestazione Muralonga che si terrà il 30 di marzo del prossimo mese, il 30 marzo, organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso di Porta Palio. Favorevoli? Quindi tutti. No. Controprova? Contrari? Astenuti? Stringa. Vi ringrazio, buona serata, sono le 22:42 e chiudiamo la seduta. Perché sennò non è la prima.